Buonasera. Vieni verso le 8. Scusate un po' il ritardo, ma c'erano... Allora... Chiedo al segretario di procedere con l'appello.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Angeli Egon. Presente. Sigilian. Assolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola.
Presente, buonasera segretario.
Buonasera. Bortolotto ha comunicato un ritardo. Castanelli Paolo.
Presente.
Chemotti ha comunicato l'assenza e Chiesa un leggero ritardo. Corradini Fabrizio. Cossali Nicole. Va bene, di spirito Giuseppe.
Presente.
Viva Leonardo.
Presente.
Fai Carlo. È presente. E Filippi Davide ha comunicato l'assenza. Francesconi Miriam.
Presente.
Gai Fassianca.
Presente.
Galli Gabriele.
Presente.
Corici ha comunicato un leggero ritardo. Luzzi Cristina.
Presente.
Miucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente.
Mullici Fation.
Presente.
Floteger Carlo. Pomeroli Riccardo.
Presente.
Pozzer Ruggero. Previ Di Mauro.
Presente.
Robo Giulia.
Presente.
Il sindaco ha comunicato un ritardo. Veronesi ha comunicato l'assenza. Zambelli Andrea.
Presente.
Zucchelli Renato.
Presente.
Bene, allora, 24 presenti. Prima di dare inizio alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, c'è bisogno di fare una piccola rettifica, perché nella votazione espressa dalla minoranza per quanto riguarda l'elezione del rappresentante in comunità di valle, ieri è stata dichiarata una scheda bianca e invece era una scheda nulla perché aveva una barra. Quindi ecco, questa ci è stato fatto notare, e quindi la votazione aveva il risultato di, non mi ricordo, un voto nullo e 10 voti favorevoli. Allora, abbiamo all'ordine del giorno l'opposizione presentata dal signor De Romedis riguardante la concessione della gestione del servizio di rimozione e custodia. Scusate. Prego, prego, consigliera Daifas.
Grazie. In merito a questa delibera, io vorrei capire, cioè, prima che sia aperto il punto, ho letto il testo della delibera, ma io non trovo le motivazioni di questa delibera. cioè si rimanda a un discorso che verrà fatto dal relatore, ma mi sembra molto irrituale la cosa, perché noi qui, cioè io parlo per me, ma penso di parlare per tutti, nessuno ha gli elementi per capire il perché la delibera è impostata su un rigetto. Allora è una cosa, non, secondo me non è corretta, e io chiedo che questa delibera venga ritirata e venga corredata delle motivazioni.
Grazie consigliere Gaifas. Allora, è vero, no, risulta dalla relazione, però è anche vero che abbiamo qua sia il segretario che il comandante che faranno una esposizione, come dire, puntuale rispetto alle richieste del dottor De Romedis. Quindi, e poi è aperta alla discussione e al voto. Prego.
Allora, il documento in sé dovrebbe già avere le motivazioni, anche perché non è aperto, non ha una casellina e in seguito ai voti decideremo se c'è un rigetto o no, è impostato su un rigetto. Se io posso fare un raffronto col punto seguente, che potrei fare un paragone, proprio perché anche lì viene riportato in aula un argomento in seguito a, tra virgolette, opposizioni, cioè che sono osservazioni della provincia e di privati cittadini. In quel documento lì ci sono tutte le motivazioni, addirittura con una prolissità quasi esagerata. Allora, quello è e quindi proprio non ritengo sia corretto che si rimandi a una cosa detta in aula, perché il documento, ripeto, deve avere le sue motivazioni all'inizio.
Ecco, io posso solo dirle che è stata una scelta del segretario e del comandante, della quale presentata ai capigruppo il rigetto, sì, ma non il testo, perché il testo ancora non era stato messo sull'area riservata. Quindi chiedo segretario come possiamo procedere. Io penso che si potrebbe passare a una votazione per verificare se l'Aula vuole accettare di discutere la delibera o meno, quindi questo può essere la prassi. Prego consigliera Luzzi.
Sì, Presidente, grazie. Io condivido la posizione della consigliera Gaifas, cioè nel senso, come possiamo noi consiglieri oggi decidere in ordine all'accoglimento o al rigetto dell'opposizione effettuata dal signor De Romedis? Non abbiamo alcun elemento che ci viene offerto ovviamente dagli uffici in merito, quindi in effetti la relazione che è stata fatta dagli uffici è del tutto irrituale e comunque non ci permette assolutamente di assumere decisioni in merito.
Ha chiesto la parola anche il consigliere Bettinanzi, prego.
Io chiedo al segretario magari solamente un chiarimento, perché mi è sembrato di capire che le motivazioni non sono inserite all'interno del dispositivo, quindi se non sono inserite il dispositivo che andiamo a votare teoricamente dovrebbe essere nullo, per cui possiamo inserire le motivazioni all'interno?
Sì, consigliere, allora le motivazioni sono in premessa. E la premessa ci ricorda, con questa formulazione della delibera, peraltro analoga a diverse altre che abbiamo portato, sempre all'attenzione del Consiglio Comunale, sempre proposte dal dottor De Romedis, in analogia ad altri casi, ricorderete, addirittura in un caso c'era accoglimento / non accoglimento. perché questo era emerso in seno alla conferenza del capigruppo. Ora, l'indicazione su non accoglimento è stata proposta e accettata in seno alla conferenza del capigruppo. Per quanto riguarda la relazione, deve emergere qui la relazione da parte del relatore, o farla direttamente o, come anticipava la Presidente, attraverso i funzionari del Comune che sono presenti, come peraltro fatto ieri sera in occasione delle variazioni di bilancio, ipotesi, è emersa la relazione qui da parte del funzionario. E quindi, in analogia a quanto fatto precedentemente, lasciamo che emerga qui la relazione. Questa è stata l'impostazione della delibera.
Prego, consigliere Galli.
No, io sottolineo ancora d'accordo con le colleghe Gaeta e Luzzi che su questioni di tale complessità sarebbe stato insomma fondamentale avere in un momento previo al Consiglio le motivazioni. Io nella proposta di delibera ho visto tre puntini tra parentesi per quanto riguarda le motivazioni, un qualcosa che verrà magari aggiunto, però rende veramente difficile anche per noi rapportarci, ripeto, su questioni di tale complessità alla valutazione del documento. Per quanto riguarda poi il riferimento a precedenti opposizioni, io ricordo anche dovremmo distinguere tra magari votazioni o discussioni segrete che avevamo fatto in cui effettivamente eravamo d'accordo sulla necessità di snellire il documento, però qui non mi sembra sia un momento di segretezza e quindi anche il documento della deliberazione dovrebbe di conseguenza essere completo. Grazie.
Sì, io mi permetto anche di dire che comunque c'è lo spazio per fare domande, per quindi voglio dire le due relazioni che verranno fatte assieme, la relazione che verrà fatta assieme dal segretario e dal comandante danno la possibilità anche di porre domande qualora ci siano delle cose poco chiare, quindi io propongo di mettere in votazione se poi non so, dentro nei termini noi ci siamo, non so se rimarremo nei termini spostandolo al prossimo consiglio. No, il regolamento prevede che se si vuole spostare un punto all'ordine del giorno o togliere un punto all'ordine del giorno da parte del Consiglio va fatta una votazione, Assessore. Quindi è l'articolo 16, mi sembra, del regolamento, o 61. Non mi ricordo più. Scusate, nella mia memoria sui numeri, però è proprio esplicitato che qualora ci sia la richiesta da parte di un consigliere di spostare o togliere un punto all'ordine del giorno, va comunque fatta una votazione. Il 61, esatto. Grazie, segretario. Prego, Zambelli.
Grazie, Presidente. Ma credo che il tema non sia tanto quello di stabilire a maggioranza se l'Aula intende discutere un punto all'ordine del giorno, quanto capire se questo punto possa essere portato in discussione nel Consiglio Comunale. Ho ascoltato i colleghi che sono intervenuti prima e io aggiungo un ulteriore tassello. Se non ricordo, non è il mio lavoro, però qualche reminiscenza, insomma, mi è capitato di incontrarlo nel corso degli anni. Se non ricordo male, ma poi dall'avvocato Luzzi o dal segretario comunale mi aspetto magari un'integrazione, la famosa legge sulla trasparenza amministrativa, la 241 inizio anni 90, prevede che tutti i provvedimenti della pubblica amministrazione siano tracciati e tracciabili e che tutti i provvedimenti intermedi che portano ad assumere una decisione che questa sera dovremmo assumere possano essere tracciati. Questo anche per eventualmente chi a seguito di questa delibera volesse impugnarla nuovamente, insomma. È chiaro che se manca la motivazione, non è trascritta nella delibera che dovremmo discutere questa sera, la delibera è carente delle motivazioni che non possono essere
integrate dalla discussione di questa sera, e anche dalle informazioni che ci daranno i tecnici. Quindi io, come dire, sposto un po' l'attenzione al di là del fare le domande, e sono sicuro che i tecnici questa sera ci darebbero tutte le risposte che ci servono, è anche un problema di costruzione dell'atto amministrativo, che se manca di un requisito tracciabile, documentabile, non so quanto possa essere valido. Grazie.
Per quanto riguarda un'eventuale impugnazione, poi è ovvio che nel momento in cui la delibera viene votata in un modo o nell'altro, è integrata con il testo delle motivazioni, questo, quindi non c'è il rischio che non possa eventualmente essere impugnata da un consigliere o dai cittadini. Quindi questa è stata una scelta che il segretario dice è stata fatta anche in altre occasioni, e io non mi sono opposta per quello, insomma, quindi, però per quanto riguarda l'impugnazione il problema non esiste, perché poi la delibera sarà completa di quanto emerge dalla relazione in maniera puntuale e precisa. Quindi prego, consigliere Divan.
Presidente, solo per quanto ha già detto la collega Gaifas e la collega Lucci, la questione è una questione anche di tipo tecnico, nel senso che lei dice che il segretario ha approfondito, però giustamente il Consiglio si assume una responsabilità nella votazione di questo atto, sia in senso favorevole che contrario. La proposta che è stata fatta, che comunque andrà votata, però è una proposta di buon senso per andare a spostare questo punto all'ordine del giorno, approfondire maggiormente da parte degli uffici per essere sicuri di poter produrre un atto amministrativo, come diceva il collega Zambelli, costituito da tutti gli elementi che la normativa prevede in tal senso, per cui la proposta della collega Gaifas è una proposta di buon senso che spero anche i colleghi di maggioranza, che stranamente non interviene nessuno, probabilmente il tema, diciamo, non è di interesse, però giustamente noi dobbiamo tutti assieme assumerci la responsabilità di votare un atto amministrativo correttamente, diciamo, preparato, pertanto per esprimere l'appoggio alla proposta di votazione di spostare questo punto all'ordine del giorno. Grazie.
Il termine entro il quale procedere con la votazione è l'11 dicembre, perché ci sono i 60 giorni. E a dire la verità pensavamo di avere un consiglio comunale a breve, e invece, così lo dico già, pensavo poi di dirlo ai capigruppo, gli uffici hanno richiesto per alcune cose maggior tempo a disposizione, e quindi faremo una capigruppo all'inizio di dicembre, e penso che non sarà possibile entro l'11 fare il consiglio, perché l'8 non mi ricordo quando avevamo pensato la data, adesso scusatemi, guardo il calendario, pensavamo il 13, ecco, sì, saremmo, non sarebbe una tragedia, non sarebbe un dramma. Quindi, allora, da regolamento io posso procedere con una votazione, quindi se volete verificare è l'articolo 61, anche se trovo, come dire, valide anche le manifestazioni dell'opposizione, non metto in dubbio, però da regolamento io posso procedere con una votazione, anzi in qualche modo devo procedere con una votazione, perché è proprio previsto così. È una richiesta di spostamento. Prego, consigliere Galli.
No, rispetto a, mi è sembrato di intendere che un consiglio prima del giorno 11 dicembre non sia possibile. Io immagino se ci possa essere.
No, è possibile, perché lo decidiamo a livello di capigruppo, si possono inserire anche oltre a questo punto anche le emozioni, quindi non è che è impossibile. Vi dicevo quello che era stato, a differenza di quello che avevamo detto a capigruppo, quelle delibere non sono pronte e quindi saranno spostate. Semmai possiamo anche, però io devo procedere con una votazione, almeno se interpreto correttamente il regolamento, l'articolo 61, qualora c'è una richiesta o di spostamento o di, se me lo fate vedere, in ordine alle questioni pregiudiziali. Ecco, è proprio così, il comma 3 dell'articolo 61 decide il Consiglio a maggioranza, quindi sì?
Sono entrato nel merito. L'articolo 61 prevede il caso in cui decidiamo, perché noi ne avevamo voglia, di posticipare un punto che è però legittimamente presentato all'ordine del giorno. La consigliera Galfas ha presentato un'obiezione di tipo diverso, dice questo documento, la presentazione formale di questo documento non è corretta, perciò è diverso, non si può impugnare l'articolo 61 per decidere di cambiare la collocazione temporale della discussione di un punto. Non è questo il caso. Il segretario, mi scusi, non vorrei averlo inteso male, ma io lo intendo così. In questo caso si dice non è legittimo, pertanto si ritira e lo si ripresenta in maniera legittima, sta chiedendo la consigliera.
Ecco, io sulla questione della legittimità, scusatevi, ma mi affido al segretario perché non è... Sì, no, ma rispetto alla questione che la delibera così come scritta sia legittima o illegittima, non... Prego, consigliere Sait.
Grazie. Beh, il consigliere Pozza ha centrato la questione e quindi qui si deve decidere se la proposta di deliberazione numero 5, vedo qui, è stata presentata a norme di regola o no. Nel momento in cui fosse, come penso, insomma, presentata rispettando le regole, la dobbiamo discutere, perché giustamente dice il consigliere Pozza che le cose sono due: o è stata presentata rispettando i regolamenti o non è stata, ecco, questo volevo, e quindi sarà il segretario che dovrà dirci sì o no, è conforme alla discussione. Grazie.
Ecco, è quello che stavo cercando di dire, se la legittimità o meno, io mi affido davvero alla interpretazione del segretario, all'esperienza del segretario rispetto ad altre situazioni simili che magari non riguardano in maniera specifica opposizioni, ma altri tipi di delibere. Quindi, segretario, prego, consigliera Miorandi.
Sì, proprio sulla legittimità, io sono andata a vedere sempre una delibera simile a quella di giugno, sempre in opposizione, ed è uguale come costruzione, quindi se questa attuale che andiamo a discutere non è legittima, mi chiedo allora quell'ultima di giugno, ma poi ce n'erano anche altre sulla legittimità, perché mi pare che la costruzione sia la stessa.
Queste verifiche sono sempre opportune anche da parte dei consiglieri, quindi non è pensabile che una volta una cosa sia legittima e la volta dopo no. Lei è andata a controllare, ma è la stessa cosa che ha detto il segretario, ben venga la conferma anche così al momento da parte di un consigliere. Prego, Luzzi.
Sì, mi scusi, Presidente, però un detto latino, errare manum est, perseverare diabolicum est, per cui se abbiamo sbagliato magari una volta, vediamo di non sbagliare la seconda volta.
No, perché si stava ragionando della legittimità o meno, quindi secondo il segretario è una situazione legittima, che peraltro, come lui aveva detto, come è stato verificato, è stata utilizzata anche in altri contesti. Quindi io passo alla votazione per mettere in discussione con relativa relazione. Sì, che serve, assessore, serve la votazione perché c'è stata una richiesta di spostamento. sì, anche il ritiro, sono tre i commi di quell'articolo, quindi sia per la richiesta di spostamento che per la richiesta di ritiro. Poi non c'è specificato se si tratta di opposizioni o... E quindi passo alla votazione. Angeli Egon, ah scusate, la formulazione è questa: favorevole al ritiro, contrario al ritiro o astenuto, o al, scusate, non al ritiro, allo spostamento e alla modifica. Ok? Ok? Quindi favorevole allo spostamento o contrario allo spostamento o astenuto rispetto alla richiesta di spostamento. No? Devo ridire? Ho sentito, non ho capito un... Prego.
Contrario. Presidente, grazie. Volevo chiedere 5 minuti di sospensione. Grazie.
Allora, scusate, mi hanno comunicato, purtroppo. Adesso funziona? Ok, perché prima non funzionava la diretta, funzionava solo l'audio. Meno male che è stato ripristinato, perché è importante. Allora facciamo una sospensione. Consiglieri, riprendiamo.
Che freddo che è venuto dentro. Ti dico che le fa.
Allora, parlando anche con la consigliera Bianca che mi sottolineava l'importanza di lasciare un oggetto aperto e quindi non soltanto con il termine rigetto, ma rigetto barra accoglimento, che questo viene modificato. L'altra cosa che forse prima non si è riusciti a spiegare è che diventa delibera nel momento in cui viene integrata con quanto emergerà nelle due relazioni. Quindi per ora è una proposta di delibera. La delibera viene poi resa completa. Invece è stato accolto dal segretario il fatto di tenerla, tra virgolette, aperta, quindi con la terminologia rigetto barra accoglimento. Adesso non so se volete comunque procedere alla votazione o possiamo procedere alla discussione della proposta di delibera. Prego, consigliere Bettinacci.
No, mi farebbe piacere, ecco, che magari le persone che poi sono intervenute prima e che hanno anche chiesto del perché la maggioranza non intervenga, in generale, non mi riferisco al consigliere Diva anche qua presente, però in generale le persone che sono intervenute che non sono presenti a 5 minuti dopo che il campanello è suonato. Grazie.
Sì, non so come mai.
La rimostranza, ero qui alle 7 meno un minuto e l'appello è stato fatto sempre in ritardo. Qualcun altro la rimostranza avanti?
No, allora giustamente dato che allora io per quanto mi riguarda insisto sulla richiesta di votare la proposta che ha fatto la collega Gaifas. E, però sulla questione desidero anch'io togliermi un sassolino dalla scarpa, perché sulla questione della serietà e della puntualità io ci tengo molto. Devo dire la verità. Allora io non ho mai partecipato ad un consiglio comunale che sia iniziato puntualmente, mai, e non ho avuto intenzione di fare presente questa cosa, però dato che il collega mi dà questo assist, io ci tengo a precisare una cosa. Allora, nel momento in cui noi decidiamo che il Consiglio Comunale inizia alle 7.15, lo comunicate e io arrivo alle 7.15. Se invece si comunica che il Consiglio inizia alle ore 19, alle 19.05 avrei piacere a che il Consiglio iniziasse. Ribadisco che questa non è una cosa che io avrei fatto presente, però dato che giustamente si fa e si richiama la puntualità, in questo caso dei colleghi, si parla della collega Gaifas, immagino della collega Luzzi, che al momento non sono qui, anzi ora la collega è arrivata, però che non erano presenti fino a poco fa, quindi io da parte mia sollecito in tal senso, sollecito direttamente lei gentilmente Presidente.
Ecco, io spesso ho sollecitato la puntualità, è una questione trasversale, consigliere. Ecco, quindi va benissimo un richiamo alla puntualità rispetto alle 7.75. A volte succedono questa volta volevamo verificare, perché c'era arrivata comunicazione, la questione delle schede, quindi ecco, ci sono stati anche dei motivi oggettivi, però ha ragione, che la puntualità è importante. Allora, pongo in votazione, perché è stato richiesto, resta il fatto che si modifica l'oggetto con i due termini, no? Quello è assodato, ho capito giusto? Eh beh, certo, la delibera dopo o una cosa o l'altra a seconda di come. Allora, pongo in votazione, se contrari o sì, prima iniziamo gli scrutatori, scusatemi, ma insomma queste due giornate devono essere complicate. Grazie, consigliera Galfa. Gli scrutatori, Divan, lei rimane tutto il consiglio oggi, allora Divan e Morandi, grazie. E pongo in votazione favorevoli, contrari o astenuti alla sospensione della delibera. Chiaro? Boh. Angeli Egon.
Contrario.
No, non è il voto di una delibera questa, consigliere. No, consigliere Pozzer, non è il voto di una delibera, è un voto previsto dal regolamento proprio se accettare o meno, quindi procediamo. Beh, ma l'ha spiegato tantissime volte. Dopo quando... Allora, Angeli Egon, contrario, avete segnato, scusate. Angeli William.
Astenuto.
Azzolini, contraria. Bertolini.
Contrario.
Becinassi.
Contrario.
Bortot.
Contrario.
Cazzanelli.
Contrario.
Corradini.
Contrario.
Cozzali.
Contraria.
Di Spirito.
Favorevole.
Divan.
Favorevole.
Sait.
Contrario.
Francesconi.
Contraria.
Galfas.
Favorevole.
Galli.
Favorevole.
Luzzi.
Favorevole.
Mignucchi.
Contrario.
Morandi.
Contraria.
Mullici.
Favorevole.
Ploteger.
Contrario.
Pomarolli.
Contrario.
Pozzer. Previdi.
Contrario.
Robol.
Contraria.
Balduga.
Contrario.
Veronesi assente. Giambelli.
Favorevole.
Zuccelli.
Mi astengo.
E non ho chiamato Coricci perché sei proprio entrato adesso e quindi... Allora, 17 contrari. Io non l'ho visto adesso là.
No, a me sembrava che fosse entrato quando aveva già fatto l'ultimo, aveva già detto Zuccelli.
Beh, insomma, adesso se veramente stiamo cominciando sto consiglio. Guardi, consigliere, io l'ho visto quando si è seduto e mi sono premurata di non chiamarlo perché non aveva senso, mentre il sindaco l'avevo visto ed era entrato prima, sì, ed aveva capito l'argomento ed aveva capito l'argomento.
Ma aveva già chiamato su Kennedy, quando è entrato lui c'era già finita la votazione.
No, no, avevo stavo a... Però io non l'ho visto, cioè, scusate, ma provate a venire qua e a verificare i nomi, e spegno, spengo e accendo, quanto cielo. Non è che ho gli occhi anche...
No,
però... Scusate, adesso dico... No, non rifacciamo nessuna votazione, perché tanto non rispieghiamo sicuramente al consigliere Coricci. Diciamo l'esito della votazione, per favore. 17 contrari, 7 favorevoli, 2 astenuti e 1 non partecipazione al voto. Verificato.
No.
Ok. Andiamo allora. Quindi qua cominciamo con la trattazione di questo punto all'ordine del giorno. Voi avete ricevuto il testo anche dell'opposizione mandata dal dottor De Romedi verso la deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 del 10 che appunto affrontava il tema della concessione della gestione del servizio di rimozione dei veicoli, ovviamente in capo al comandante della polizia locale. Ci sono degli appunti che riguardano la mancata speditezza rispetto a chi deve fare la gara d'appalto, insomma ci sono dei punti precisi. Adesso che voi avete letto, perché l'avete ricevuta, non so se devo dare la parola prima al segretario e poi al comandante per rispondere in maniera puntuale alle richieste del dottor De Romedi. Prego, segretario.
Sì, presidente. Ricordo brevemente quanto sollevato dal dottor De Romedi o no?
Sì,
lo ricordi. Va bene? Allora, brevemente, al punto 1 l'opponente richiama queste motivazioni alla base dell'opposizione. Punto 1, violazione del principio di buona amministrazione, in quanto l'iter amministrativo finalizzato all'approvazione del provvedimento ha presentato gravi inerzie alla luce della cronologia dei vari atti e provvedimenti adottati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo che hanno indotto ad adottare un provvedimento che ha disposto una proroga tecnica. Va bene? Non si sente? Una proroga tecnica della concessione in essere del servizio. Questo è il punto 1. Allora, sul punto 1 noi abbiamo fatto questa istruttoria. L'iter del procedimento amministrativo finalizzato all'affidamento in concessione della gestione dei servizi di rimozione e custodia veicoli ai sensi del codice della strada, che è il decreto legislativo 285/92 e naturalmente del relativo regolamento di esecuzione, sul territorio comunale di Rovereto e di diversi altri comuni convenzionati o peraltro che si convenzioneranno con il comune di Rovereto per questo servizio, ha richiesto successive scritturazioni degli atti di gara, in quanto lo stesso servizio polizia locale ha visto convenzionarsi, da ultimo ad esempio quest'anno il comune di Ronzo Cheni, e far parte della compagine dei comuni convenzionati per il corpo intercomunale di polizia locale Rovereto e Valli del Leno. Ebbene, questo ha richiesto un grande lavoro di valutazione dei requisiti generali da parte dei soggetti titolati a partecipare alla gara e ha richiesto anche agli uffici di rapportarsi con numerose amministrazioni comunali. È un lavoro, è un procedimento amministrativo che naturalmente richiede dei tempi importanti. e è stato valutato anche il requisito del deposito. Del deposito che, ricordo, è obbligatorio in zona per quanto riguarda chi effettuerà il servizio di rimozione. Con l'obiettivo, anche nell'individuazione del deposito, con l'obiettivo di contemperare le esigenze di efficienza del servizio, evidentemente, ma anche le esigenze di qualità dello stesso nei confronti dell'utenza. Quindi, in definitiva, preme evidenziare come diversi comuni, che prima di noi hanno bandito questa gara, hanno dovuto attendere l'esito di diversi ricorsi presentati dagli operatori economici prima di dare avvio al servizio, e quindi gli uffici comunali hanno dovuto completare gli atti di gara tenendo conto anche della oggettiva complessità legislativa e anche giurisprudenziale, evidentemente alla luce di quello che vi ho detto, della materia. Questa attività ha richiesto naturalmente i suoi tempi tecnici. E questo era il primo punto. Il secondo punto sollevato all'opponente riguarda profili di illogicità e contraddittorietà degli atti adottati nell'ambito del procedimento amministrativo, in quanto nella deliberazione consiliare numero 30 dell'11 ottobre 2022 si individua la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio, mentre nell'articolo 12 dell'allegato capitolato speciale per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di rimozione dei veicoli, ai sensi, come dicevo prima, del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, sul territorio del comune di Rovereto e degli altri comuni convenzionati, ebbene in questo capitolato si riporta: l'affidamento in concessione della gestione del servizio avviene mediante confronto concorrenziale fra le ditte iscritte all'albo dei custodi, predisposto, come sappiamo, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 571 del 82, che regola la materia specifica, peraltro anche albo tenuto dal commissariato del governo per la provincia, nel nostro caso per la provincia autonoma di Trento, e quindi soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 11. Questo è stato sollevato dall'opponente. Quindi da una parte si dice procedura aperta e dall'altra confronto concorrenziale. Su questo noi abbiamo fatto questa istruttoria. Il provvedimento consiliare numero 30 dell'11/10/2022 riporta sia in premessa che nel dispositivo, con la necessaria chiarezza, la volontà dell'amministrazione comunale di affidare al soggetto esterno all'amministrazione la gestione del servizio di rimozione mediante procedura aperta. Questo dice, ripeto, sia in premessa che nel dispositivo il provvedimento. L'allegato capitolato speciale che citavo prima riporta genericamente la frase confronto concorrenziale fra ditte iscritte all'albo dei custodi. Dicendo questo, non fa espresso riferimento alla legge provinciale 23 del 90, che è, ricordo, la normativa in materia di contratti e di acquisti che va a disciplinare in provincia l'attività degli enti pubblici, dei comuni nel nostro caso. Non lo riporta l'articolo 21, che è, dicevo, quello della trattativa privata, che evidenzia la frase confronto concorrenziale. L'avesse fatto, effettivamente ci sarebbe stata una dicotomia, ma questa frase è stata riportata in senso generale. Confronto concorrenziale, in senso generale lo possiamo dire, non possiamo pretendere che una frase sia di esclusiva proprietà, passatemi il termine, di una norma che peraltro non è stata richiamata né dal capitolato e né dagli altri atti di gara. Ok? Questa dizione è stata fatta a livello generale. Immagino che chiunque, sentendo confronto concorrenziale, non vada a pensare esattamente a quel riferimento dell'articolo 21, che effettivamente lo dice, della legge provinciale 2390, ma è un'etimologia di carattere generale che si riferisce a una procedura di gara. Quindi non vi è, anche in questo caso, non vi è una contraddizione tra il provvedimento adottato dal Consiglio e il capitolato, perché è in senso generale che si è usata nel capitolato questa dizione confronto concorrenziale. Il punto 3, sollevato dall'opponente, riporta quanto segue. Inoltre al punto 5 del dispositivo della medesima deliberazione consiliare si stabilisce di demandare all'ufficio appalti la gestione della procedura di gara per l'affidamento della concessione della gestione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli, la gestione di ogni altro adempimento di sua competenza, nonché ogni supporto richiesto dal servizio di polizia locale nell'ambito dell'intera procedura. In sostanza l'opponente qui rileva una delega che non vi è stata, ma vi faccio adesso, vi do conto dell'istruttoria che è stata compiuta su questo punto 3. Allora, il demandare all'ufficio appalti, come voi certamente sapete, struttura all'interno dei nostri uffici del Comune di Rovereto, non fa altro che riferirci alla declaratoria di questo ufficio, peraltro prevista nel nostro PEG. Rientra tra i compiti dell'ufficio appalti proprio seguire questo. Quindi non è stata operata alcuna delega da parte del comandante, che rimane a tutti gli effetti il responsabile del procedimento amministrativo dall'inizio alla fine. Semplicemente è stata affidata, ma non con quella delibera che è stata approvata al Consiglio Comunale, ma già col PEG che vi ricordavo prima, è stata affidata all'ufficio appalti questa competenza. Quindi sostanzialmente ci ha ricordato quel provvedimento, quello che sapevamo già, che il nostro ufficio appalti curerà gli adempimenti connessi alla gara. Peraltro l'articolo 14 del capitolato speciale lo dice: il responsabile del procedimento, do lettura, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, è il dirigente del servizio di polizia locale che svolge le funzioni direttore dell'esecuzione del contratto. Nell'ambito dell'esecuzione, il responsabile del procedimento può delegare in tutto o in parte le sue funzioni ad altro dipendente del comune, ma non l'ha fatto, ripeto, qui parliamo di competenze che già sono previste dal PEG, quale compito affidato all'ufficio, al nostro ufficio appalti. Quindi anche qui non vi è alcuna delega e non vi è alcuna contraddizione. E qui ho dato conto dell'istruttoria di tutte e tre le questioni sollevate dall'opponente.
Grazie segretario. Non so se il comandante vuole aggiungere qualcosa o magari a disposizione per eventuali domande. Prego consiglieri. Domande o interventi, insomma. Prego, Pozzer.
L'idea che mi è venuta, mi è balenata, visto che abbiamo in sala il presentatore dell'opposizione, Io propongo, immagino che per voi magari possa essere una difficoltà, una che possa magari indisporvi, però a me piacerebbe avere dalla viva voce del presentatore anche il suo parere, in modo che la discussione abbia un po' di una funzione anche di rilievo democratico, no? In modo che ognuno possa dire il proprio parere e poi in base all'ascolto di tutti i pareri, come avviene in ogni buona famiglia, in ogni buono stato sociale, si possa poi, no, ma non so se vi fate venire da ridere, ma io credo, no, perché vi rivolgete in maniera amena a questa, che invece è una proposta interessante, anche credo intelligente, anche pur se viene da me, che non sono, no, abbiamo invitare in sala e dargli una decina di minuti per esporre la questione, per me è una cosa che pongo come richiesta formale, poi se può accettarla o meno, sempre che vi sia la disponibilità del dottor Vermedis ad entrare in aula ad esporre la cosa. Io, come dire, propongo questa opzione in maniera formale, pertanto Presidente la prego di farsene carico, grazie.
Il dottor Vermedis qua in qualità di pubblico, e in qualità di pubblico non ha diritto di parola e non aveva fatto nessuna richiesta rispetto, cioè è capitato ancora che qualcuno è venuto a parlare, ma dentro un percorso condiviso molto più, ecco, quindi non c'è, è una responsabilità mia ed è no. Allora, ci sono domande o interventi? Prego, consigliere Galli.
Grazie. E magari non sarò l'unico a intervenire, dopo ci sarà una spalla più giuridicamente formata di me. Io comunque ho letto, insomma, l'opposizione con interesse e già su, insomma, una prima questione di metodo è stata sollevata nell'ora precedente rispetto alle motivazioni a questa modalità che, insomma, che forse non adempie in pieno a quell'idea che mi ero fatto di cavalleria istituzionale, per cui si cerca di agire su un piano di parità. Qualcuno anticipa qualcosa, qualcun altro, a partire da quanto viene anticipato, può poi reagire, assimilare la materia giuridica complessa che ci viene sottoposta. Come secondo appunto di metodo abbiamo letto con interesse l'opposizione ricevuta sul quando è stata ricevuta in termini giuridicamente, legalmente adeguati, però forse poteva essere condivisa in anticipo. Mi viene in mente ieri un collega consigliere che diceva di leggere le risposte alle proprie interrogazioni sulla stampa prima che per canali ufficiali, anche qui noi abbiamo appreso di questa opposizione prima per canali non ufficiali che ufficiali. E proseguo rispetto all'opposizione, lo avevo accennato prima, mi è sembrata, insomma, su una materia complessa mi ero segnato un'opposizione tanto dettagliata, tecnica, specifica, quanto, insomma, anche rigorosa e lineare. Rispetto alla deliberazione è andata a evidenziare elementi nuovi per noi consiglieri che l'avevamo letta e in certi casi credo anche inaspettati, inattesi. E in primo luogo rispetto a questioni di legittimità. Per quanto riguarda l'opposizione, insomma, se ci sono riferimenti che sono stati in buona parte contestati o ribattuti o controdedotti dal segretario, ci tengo comunque a condividere con voi qualche termine, qualche riferimento dall'articolo 97 della Costituzione. La speditezza dell'amministrazione, si ipotizza un iter con inerzie, gravi inerzie lesive della speditezza a cui ci si riferiva prima. E rispetto alla proroga, un elemento sul quale non mi è sembrato di ascoltare una risposta era rispetto alla proroga tecnica di un anno che non era prevista nel disciplinare. su questo dopo chiederei una, insomma, una risposta puntuale rispetto alla presenza, ripeto, no, rispetto alla presenza della possibilità di una seconda proroga tecnica che non sembrava prevista nel disciplinare. Su questo avrei dopo piacere di una risposta puntuale. E poi rispetto alla complessità direi che abbiamo detto. Certo, vista la complessità sarebbe piaciuto appunto leggere prima di ascoltare. E rispetto a un altro punto che è stato affrontato dal segretario, rispetto alla terminologia e a questi due, alla valutazione del confronto concorrenziale al quale ti si è riferiti, dice il segretario in termini generali, e valutata proprio l'appoggio dell'ufficio appalti, io credo chi meglio dell'ufficio appalti sappia e conosca la normativa in materia di appalti pubblici. E leggo due righe dell'opposizione: chi conosca la materia degli appalti pubblici di forniture e servizi ben conosce la normativa, la legge provinciale 23 del 90. E quindi mi sembra il rituale, e torno all'opposizione, nella quale si punta il dito contro illogicità e contraddittorietà. Da una parte ci si affida a un servizio, un ufficio specifico che domina la materia, e dall'altra parte si utilizza un termine generico. Ecco, questi due elementi mi sembrano stridenti. E ancora rispetto a un approfondimento che ho fatto rispetto ai contratti pubblici e alla loro proroga, e l'ho accennato precedentemente. Dicono gli esperti, però poi ci sono esperti di tutte le campane che dicono tutto il contrario di tutto, e però sembra che l'Autorità Nazionale Anticorruzione abbia messo in luce rispetto all'istituto della proroga dei punti che in questo caso, pur con le complessità del caso che abbiamo ascoltato, e al momento della proroga tecnica la nuova gara deve essere già stata avviata. E ancora, l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario, e per ultimo, e forse più importante, l'opzione di proroga, la proroga tecnica, deve essere prevista nell'originario bando di gara. In questo caso sembra che fosse prevista una proroga biennale che è stata effettuata, però non era prevista questa successiva ulteriore proroga. E quindi i richiami ai principi di tempestività, quantomeno, pur, ripeto e ricordo, insomma, la complessità della materia e l'allargamento del servizio ad altri comuni. Grazie.
Grazie consigliere, prego consigliera Luzzi.
Io volevo solamente fare alcune domande tecniche e mi riallaccio a quanto detto dal consigliere Galli, e volevo per l'appunto chiedere al segretario se questa proroga tecnica di un anno era di fatto legittima. Prima domanda. Seconda domanda, mi pare di capire che la proroga tecnica è stata disposta al fine di consentire una valutazione delle competenze di coloro che avevano partecipato alla gara d'appalto. Ma allora mi chiedo, alla data del 2/8/2022, allora quando scadeva il contratto,
le domande erano già state presentate, quindi vi era solamente ed esclusivamente un problema di valutazione delle competenze o meno. Terza domanda, laddove quindi si parla di nella delibera di procedura aperta, si intende, ok, procedura aperta, ma nelle modalità poi di effettuazione della scelta doveva essere fatto un confronto concorrenziale, quindi qui in questo caso il termine concorrenziale non assume quella valenza giuridica che viene richiamata dal proponente, ma una valenza diciamo più generica, se mi può rispondere, grazie.
Sì, consigliera, allora l'ultima domanda è come ricordava lei, cioè è una parola che ha anche una valenza generica, e se noi facciamo espresso riferimento, e non l'abbiamo fatto, a quell'articolo 21 della legge provinciale 23 del 90, non possiamo pretendere che abbia sempre quel significato lì. Confronto concorrenziale in termini correnti equivale a gara, no, non vi è ombra di dubbio. Diverso è invece se lo riferiamo ai sensi dell'articolo 21 di quella norma. E questa è l'ultima.
Mi scusi segretario, ma allora per quale motivo è stato virgolettato? Perché allora quando io virgoletto un qualche cosa vuol dire che mi richiamo ad una determinata normativa, allora ovvio è un errore, io nel mio testo l'ho virgolettato.
Penso che non c'ero quando è stato atteso oltre 4 anni fa quel virgolettato, ma ripeto, non possiamo dargli il significato di riferirsi a un articolo di una norma quando non è riportata come riferimento, non possiamo farlo. Venendo alle altre sue annotazioni, allora 4 anni fa è stata fatta la gara con una durata, come prevista la norma, di 2 anni più 2, poi nell'agosto scorso è stata disposta una proroga tecnica di 1 anno.
Signor De Romedis, lei non può intervenire. Signor De Romedis, lei non può intervenire. Il pubblico non può intervenire, gliel'ho già detto prima. Ok, va bene, si sieda, stia tranquillo. Stia tranquillo.
Sì, la delibera infatti era di marzo, ma la proroga era da agosto ad agosto. Perché? Perché per i motivi che abbiamo detto prima, non si tratta di una gara semplice, vi sono stati altrove diversi contenziosi, noi avevamo, ripeto, la complessità di più comuni che si sono aggiunti, un ambito importante, l'ambito complessivo del servizio, e sicuramente meritava un esame approfondito della normativa, della giurisprudenza, e anche valutare bene la tipologia del servizio, anche in relazione al deposito che citavamo prima, una buona valutazione del servizio da dare all'utenza.
Quindi, segretario, la proroga era del tutto legittima?
Sì.
Guardi, signor De Romedis, lei sta disturbando il lavoro del Consiglio. Ecco, e lei che è esperto di Consiglio Comunale lo dovrebbe sapere. Quindi, per piacere, le chiedo, perché altrimenti la accompagno fuori, ok? Bene. E non so se avete, scusatemi, ma risposto, ok. Ci sono altre domande o interventi? No. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. La proposta è una proposta ovviamente di rigetto o di accoglimento, quindi come si formula la richiesta di voto, segretario? Perché la proposta della Giunta è una proposta di rigetto, poi quello che c'è scritto lì può essere rigetto, favorevoli al rigetto, sì, favorevoli al rigetto o contrari, ok? Ci sono dichiarazioni di voto, lo chiedo per l'ultima volta. Boh, no. Allora, passiamo alla votazione. Scusate. Cerco l'elenco. Allora, Angeli Egon.
Favorevole.
Angeli William.
Non partecipo al voto.
Pazzolini, favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole, Presidente.
Radini.
Favorevole.
Cosfali.
Favorevole.
Di Spirito.
Non partecipo al voto.
Divan.
Non partecipo al voto.
Fait.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Gaifas.
Contraria.
Galli.
Contraria.
Corici.
Favorevole.
Luzzi.
Non partecipo al voto.
Mignucchi.
Favorevole.
Mirandi.
Favorevole.
Mullici.
Non partecipo al voto.
Ploteger. È uscito, scusate. Pomarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Contrario.
Previdi.
Favorevole.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Zambelli.
Non partecipo.
Zucchelli.
Non partecipo.
Allora, 18 favorevoli, 7 che non partecipano al voto, 3 contrari e quindi l'istanza di opposizione è stata rigettata. Facciamo una pausa, non lo so, 5-10 minuti di pausa, le buon'ora. prego i consiglieri di prendere posto. Riprendiamo i lavori. Allora, prima di passare all'ultimo punto all'ordine del giorno, niente, volevo ricordare che non abbiamo più consigli comunali ovviamente prima del giorno della giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre, e che mi sembra giusto ricordare, molti di noi hanno il fiocchetto che la consigliera Francesconi ha portato, però non per tutti, ecco, qualcuno non ce l'ha perché non c'era per tutti, non vorrei... E do la parola all'assessora Nicole che Cossali, scusate, io sono veramente stanca stasera, all'assessora Cossali rispetto, che così può comunicare magari qualche iniziativa che c'è in campo in questi giorni. Prego, assessora. Eccoci, sì. Grazie Presidente, era l'occasione per ricordare il programma di iniziative che tutti gli anni il Comune promuove e raccoglie attorno al 25 novembre, con proprio l'intenzione di cercare di portare alla luce tutte le riflessioni che comunque negli anni sono state fatte attorno al tema della violenza contro le donne, e nella consapevolezza dell'importanza di un lavoro culturale, della trasformazione di una mentalità che coinvolge tutti noi. Le iniziative sono molte, perché anche sono molte le realtà del nostro territorio che si occupano e che sono sensibili e si occupano di questo tema a tutto tondo. Mi premeva ricordare l'iniziativa che viene promossa in particolar modo dal Comune il 25 novembre, uno spettacolo teatrale che viene proposto la mattina per le scuole e la sera per la cittadinanza, dal titolo La forza nascosta, e è dedicata al racconto e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella scienza, molto spesso misconosciuto e non portato in evidenza. Questo anche nella consapevolezza appunto di questo lavoro culturale, che vuol dire anche raccontarci in modo diverso quello che è il ruolo delle donne, ma anche la relazione tra gli uomini e le donne, che può portare a costruire una società migliore nel momento in cui c'è la capacità di un reciproco riconoscimento di capacità e di dignità, sapendo che la condivisione è la prospettiva che ci può portare a un mondo migliore. Volevo anche ricordare questa cosa che si è aggiunta quest'anno, che è significativa, che alla manifestazione hanno aderito anche oltre 80 negozi e pubblici esercizi, che hanno deciso di mettere sulle loro vetrine o all'interno dei loro negozi il manifesto di Non è il destino, 365 giorni contro la violenza, dipende da te, dipende da tutti noi, questo è lo slogan, e questo l'abbiamo ritenuto un messaggio importante, per cui anche la città, insomma, in modo anche più ampio, oltre alle associazioni culturali e agli enti del terzo settore, si fa portavoce di questo messaggio di attenzione. Grazie.
Grazie Assessora. Passiamo allora all'ultimo punto all'ordine del giorno, piano attuativo di iniziativa privata denominato Riordino ex Cava Torelli. Do la parola all'assessore Mignucchi per l'introduzione.
Sì, grazie Presidente. Io ringrazio, prima di iniziare questa breve introduzione, l'ingegner Campostini, geometra Bonatti e l'ingegner Gazzini, che all'occorrenza ci coadiuveranno nella discussione del punto. Siamo di fronte appunto ad una riproposizione di un provvedimento all'interno di un procedimento abbastanza complesso, che è quello di variante al piano regolatore conseguente all'approvazione del piano attuativo, che ci vede appunto tornare in consiglio comunale perché di fatto la procedura lo prevede, nel senso che noi siamo tornati in consiglio comunale proprio per andare a dare evidenza, come peraltro già fatto in commissione urbanistica, di quelli che sono gli effetti derivanti dalla disamina di questo provvedimento da parte della conferenza di servizi convocata dal servizio urbanistico della provincia e dall'esito della, come possiamo definire, la consultazione che avviene appunto all'interno della procedura e verso la cittadinanza. Devo dire con soddisfazione che, al di là degli elementi attraverso i quali insomma questa variante è stata anche esposta al pubblico attraverso degli articoli piuttosto che degli stimoli che sono arrivati appunto dall'esterno, che nutro soddisfazione per come è stata condotta, per gli esiti delle verifiche condotte da servizi appunto provinciali che hanno il compito di verificare la coerenza delle azioni di pianificazione che un'amministrazione pone sul proprio territorio all'interno di un quadro più ampio di riferimenti, e quando si parla di coerenza si parla di una coerenza allargata ai diversi aspetti che riguardano la pianificazione urbanistica nella provincia di Trento. Quindi quando parlo di coerenza appunto faccio riferimento ai temi legati alla geologia piuttosto che alla protezione dell'ambiente, ai temi relativi al consumo di suolo, ai temi relativi alla componente paesaggistica, ai temi relativi alla componente viabilistica. Cioè nel suo insieme le valutazioni che vengono poste su un tema come questo, importante per un territorio, possono essere considerate appunto una sorta di vaglio rispetto al quale un procedimento e una come dire, proposta appunto di variante come quella in oggetto mostra la sua tenuta in termini generali. Avevamo bisogno di questa verifica, certo, sì, perché ovviamente è parte della procedura, però avevamo anche bisogno di una verifica sotto il profilo, tra virgolette, della legittimità, della tenuta sotto il profilo dell'interesse pubblico di un intervento come questo. Perché una variante puntuale, come detto anche in commissione urbanistica, trae su di sé un'attenzione particolare. Affrontare una variante generale con 50-60 modifiche puntuali, se non molte di più, come capita molto spesso nelle varianti dei piani regolatori, fa sì che questo parere che viene espresso sia, passato il termine, non dico annacquato dalla molteplicità dei temi affrontati, però effettivamente quando vengono espressi dei pareri avvengono sull'intera procedura. Aver affrontato un unico tema ed aver avuto un resoconto così positivo sotto il profilo della valutazione di coerenza rispetto a quanto dicevo prima, ci mette nelle condizioni di essere convintamente portatori di un provvedimento che aveva senso portare avanti e che, sostenuto da un interesse pubblico che devo dire non è quantificato solo in termini economici dalla tenuta dei conti che sono stati fatti, ma anche dagli effetti che questo interesse pubblico potrà portare sulla città. E li riassumo in maniera molto breve, per dopo lasciare la parola credo all'ingegner Campostini, che ci darà questa sera conto di quello che è questa fase che si è aggiunta alla procedura che avevamo portato in Consiglio Comunale qualche mese fa. E l'interesse pubblico che sostiene questa variante è chiaro e definito nella possibilità di completare un sistema insediativo infrastrutturale in parte, come dire, fragile di una parte di città marginale rispetto al centro, perché costruita con dei presupposti diversi rispetto a quelli che hanno fatto riferimento invece ad altre parti di città. Una zona marginale che però in questi anni si è completata, si è, come dire, sulla quale si sono addossate molte attività, in particolare l'attività, se così può essere chiamata, abitativa, nel senso che attorno alla via San Giorgio rispetto ad altre si sono densificate, insomma, le presenze di abitazioni con conseguente richiesta di infrastrutture pubbliche. Dall'altra, l'interesse pubblico secondo me è sotteso anche nella possibilità di utilizzare un suolo che era già stato utilizzato per generare materiale inerte e che a sua volta era stato riempito per, come dire, ricevere del materiale che la città rifiutava nel suo processo di costruzione, e da qui la possibilità di bonificare un'area sulla quale poi operare un'ulteriore trasformazione. Ma ancor di più la possibilità che questa, come dire, questa operazione libera spazi in altre parti di quel quartiere e fa sì che in queste parti possano essere facilitate le attuazioni di programmi urbanistici pianificatori previsti da 10 anni a questa parte, e faccio riferimento all'ambito appunto di via Balista, con tutte le previsioni che il piano regolatore su di esso, su questo ambito porta. Mi pare che questo, insomma, ci metta nelle condizioni di affrontare con serenità questa delibera, anche in relazione degli approfondimenti degli esiti, appunto, degli approfondimenti che ci sono stati e che adesso credo l'ingegner Capozzini andrà in maniera sintetica a esplicitare. Grazie.
Bene, buonasera al Consiglio Comunale, ringrazio l'assessore per l'opportuna introduzione. Questa sera il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi rispetto ad una delibera che ha quale oggetto l'approvazione del piano attuativo di iniziativa privata denominato Riordino Escava Torelli, presentato da due soggetti e segnatamente la società Schosber NSNC e dalla parrocchia di San Giorgio. Come il civico consesso ha già avuto modo di dibattere in data 21 luglio 2022, il piano attuativo in parola declina da un accordo di natura compensativa, accordo pubblico-privato che vede fondamentalmente coinvolta l'amministrazione comunale da un lato e due soggetti, una società e la parrocchia di San Giorgio. Il contesto in cui si opera è un contesto territoriale legato all'ambito frazionale di San Giorgio e segnatamente si sta operando nel contesto di una proprietà di soggetti privati interessata da una destinazione a discarica sormontata da un vincolo fondamentalmente di recupero ambientale. In sintesi l'operazione consiste nella rifunzionalizzazione urbanizzativa dell'intero ambito e il privato quindi impone quale obiettivo quello di cedere una molteplicità di aree volte all'approntamento e all'adeguamento urbanizzativo dell'ambito. Complessivamente la cessione prevede 4.000 metri quadrati di suolo a favore dell'ente pubblico, la realizzazione di un parcheggio di interesse collettivo che verrà di fatto ad insistere nell'ambito delle pertinenze della proprietà parrocchiale. Di contro l'amministrazione comunale concede la rigenerazione del sito, già peraltro ammessa dalle norme del piano regolatore generale. Infatti l'attuale panorama urbanistico consente l'insediamento di attività aziendali all'aperto e l'amministrazione con questa variante consente l'introduzione di una costruzione per consentire lo sviluppo di queste delle medesime attività al chiuso. Il Consiglio Comunale aveva adottato la variante sommariamente descritta nel luglio del 2022, era quindi seguita l'immediata pubblicazione degli atti di variante e l'amministrazione aveva aperto la partecipazione che trova sintesi mediante la formulazione di osservazioni nel pubblico interesse. Nel caso di specie, nei termini previsti dalla normativa, sono state formulate 4 osservazioni da parte di un unico soggetto e un'osservazione formulata da una pluralità di soggetti. Quindi complessivamente le osservazioni pervenute ammontano a 5. Queste osservazioni, possiamo già dirlo, pongono alcuni dubbi, alcune riflessioni più o meno argomentate rispetto all'utilità pubblica, fondamentalmente di una dell'operazione condotta, asserendo che l'interesse pubblico appare praticamente estremamente debole rispetto all'interesse privato. Queste osservazioni poi pongono anche delle questioni afferenti le componenti di rispetto in materia di consumo di suolo, nonché alcune perplessità in materia vuoi acustica, vuoi viabilistica. Per quanto attiene i profili oggetto di riflessione o di censura, possiamo argomentare sinteticamente, poi se ci saranno delle domande potremo anche entrare nel merito, comunque sinteticamente le controdeduzioni formulate dalle amministrazioni sono state condotte in modo decisamente puntuale. Per quanto attiene sia gli aspetti acustici sia per quanto attiene quelli viabilistici, abbiamo condotto un supplemento di indagine in materia di traffico, sia in materia acustica, e non sono emerse delle soluzioni tecniche di criticità alcuna. Per quanto invece concerne le componenti dubitative legate all'asserito scarso interesse pubblico dell'operazione, abbiamo condotto una serie di ulteriori valutazioni tecniche estimative oltre che di natura generale, e dalle valutazioni condotte emerge in termini inequivocabili, sia a livello strategico sia a livello tecnico, l'assoluta pertinenza e logicità anche in termini di convenienza pubblicistica della operazione così come proposta. È un'operazione questa che peraltro non impatta rispetto alla variabile consumo di suolo, fatto e circostanza che era stata aspramente censurata in una delle osservazioni pervenute dal soggetto privato che le aveva formulate, Qui abbiamo dato contezza che l'ambito questione e oggetto di pianificazione è un ambito già ampiamente, come dire, consumato per le finalità, come dire, urbanistiche, e ciò è stato ampiamente dimostrato attraverso le argomentazioni contemplate nelle controdizioni alle osservazioni praticamente presentate. Stiamo quindi in sintesi lavorando nel contesto di un'area fortemente antropizzata e in un contesto frazionale privo o comunque contraddistinto da elementi di indubbia fragilità urbanizzativa, e quindi la compensazione urbanistica sottoscritta mira a risolvere in parte il gap dell'insufficienza o della criticità urbanizzativa attraverso la cessione di suoli, di superfici, eccetera, eccetera. Non mi dilungo sulle componenti estimative, certo è che noi siamo a disposizione anche per illustrarvi in termini di puntualità queste componenti. Nella sostanza fattuale il soggetto privato si trova quindi nella possibilità, con questa variante al piano urbanistico comunale, di realizzare una struttura edilizia atta ad ospitare delle funzioni, delle attività che già il piano aveva inequivocabilmente assentito, e attraverso questo accordo l'amministrazione riesce in qualche modo a soddisfare quella necessità volta alla soluzione delle criticità urbanizzative che ho citato prima. Lo stesso parere formulato dalla provincia rispetto al piano presentato è di fatto un parere assolutamente direi favorevole. I profili molteplici, dico, trattati dal collega Romano Stanchina, dirigente del Servizio Urbanistico Statale del Paesaggio, sono profili di conforto, non si rinvengono situazioni di criticità particolari, anzi in più occasioni il parere apprezza la riorganizzazione generale impostata dall'amministrazione comunale con la variante al piano regolatore generale, e il parere stesso definisce tale variante come l'occasione prioritaria per la riorganizzazione del sistema della viabilità e delle aree praticamente di parcheggio. Non si ravvisano poi lesioni di natura paesaggistica, di natura idrogeologica, e neppure particolari riflessioni vengono condotte sotto il profilo della mobilità. Un approfondimento ritengo certosino e quanto mai opportuno viene condotto all'interno di questo parere per quanto attiene la problematica dell'inquinamento acustico, e in questa sede la provincia suggerisce di dar corso nella fase attuativa, ovvero operativa, ad approfondimenti, come dire, di taglio. Noi abbiamo anticipato questo approfondimento chiedendo un'integrazione della relazione acustica, e abbiamo poi introdotto nell'ambito della scheda norma del piano di lotizzazione che le attività che si andranno ad insediare non dovranno assolutamente risultare moleste, o comunque dovranno risultare del tutto pertinenti con quello che è lo schema di zonizzazione acustica attuale. Infatti il piano acustico e le zone acustiche non sono state minimamente modificate. Il tutto, peraltro, era già stato attentamente argomentato e valutato dalla commissione edilizia comunale, che aveva imposto una fascia di rispetto tra il lotto produttivo e la cortina fondamentalmente residenziale posta a margine della via San Giorgio. Abbiamo quindi descritto le osservazioni pervenute, le stesse sono poi state rese pubbliche e quindi segnatamente pubblicate nel sito dell'amministrazione comunale per consentire a chiunque di muovere eventuali contro osservazioni rispetto alle osservazioni pervenute. Abbiamo quindi concesso, mi pare, dottor Bonatti, 10 giorni di tempo per consentire delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute. Non sono state formulate controdeduzioni alle osservazioni pervenute. Abbiamo quindi integrato, come prima ho accennato, la documentazione tecnica urbanistica e le relazioni specifiche per quanto attiene la componente della viabilità, per quanto attiene l'acustica, non modificando comunque nella sostanza la tenuta e il contenuto sostanziale del provvedimento adottato nel luglio del 2022 da questo civico consesso. È seguito il confronto nell'ambito circoscrizionale, nell'ambito della commissione urbanistica, territorio ed ambiente, e quindi questa sera ci troviamo nella condizione di approvare in termini di fatto definitivi la variante presentata dalla società Schosler, dalla parrocchia di San Giorgio. Diamo poi conto in termini puntuali di tutti gli elaborati. Se il Consiglio Comunale si esprimerà favorevolmente, la variante verrà inoltrata alla provincia, la quale coerentemente col parere già espresso formulerà, adotterà la delibera della giunta provinciale volta all'approvazione. Successivamente all'approvazione della delibera seguirà la pubblicazione sul BUR dell'avvenuta assunzione della delibera stessa e quindi dal giorno successivo alla pubblicazione il piano entrerà in vigore a tutti gli effetti. Questo è il quadro, come dire, procedimentale e intraprocedimentale condito dai principali, diremo così, elementi di metodo che hanno contraddistinto l'intero iter. Chiaramente la delibera risulta supportata dal parere tecnico amministrativo di competenza, non ravvisando situazione alcuna di come dire, cagionevolezza del provvedimento stesso. Grazie.
Grazie ingegner Campofrini. Allora adesso, se ci sono domande, prego consigliere Luzzi.
Sì, allora io ho letto attentamente anche gli allegati che voi ci avete cortesemente inviato e mi interessava capire come di fatto quest'area è stata bonificata, cioè che metodologia è stata adottata per la bonifica di quest'area che comunque conteneva, per carità, degli inerti. Poi peraltro ho potuto notare che sono stati effettuati nel corso della perizia geologica, sono stati effettuati dei prelievi delle acque e notavo, poi magari la percentuale non sarà consistente, però comunque è presente, e notavo che sono presenti tra l'altro anche arsenico. In due prelievi che sono stati effettuati in due zone diverse è presente anche arsenico nelle acque. Quindi appunto mi interessava capire che tipo di intervento, anche perché geologo prevede che venga effettuato, sì che si passa il cosiddetto capping, però che venga anche collocato un telo geocomposito bentonico, bentonitico. Mi piacerebbe capire se questa bonifica è già stata effettuata oppure verrà effettuata prima della costruzione ovviamente dell'opera. Grazie.
Se ci sono altre domande le raccogliamo, così prego consigliere Pozzer.
No, la mia domanda riguarda il fatto che sono a conoscenza che vi è stata una petizione popolare, una raccolta di firme ai sensi del regolamento di circoscrizione per approfondire il tema con i residenti prima dell'avvenuta discussione della discussione in aula del provvedimento, e che anche da parte della Presidenza della circoscrizione dovrebbe essere stato inviato uno scritto con preghiera di lettura all'interno del Consiglio Comunale. Voglio capire, perché sul primo tema, quello di permettere alla circoscrizione, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento del Consiglio di circoscrizione, di avere un'ulteriore fase di approfondimento con i cittadini, si era richiesto per favorire questa che fosse posticipata la discussione di questo punto in Consiglio Comunale. Per quanto riguarda poi l'istanza della Presidente di leggere uno scritto in aula, anche questa non dove sono andate a finire queste richieste? Questa è la domanda. Basta, perché poi domanda.
A me non è arrivata nessuna richiesta di leggere alcun documento, questo posso garantirlo. È arrivata la richiesta di sospendere la discussione, però la Presidente del Consiglio circoscrizionale non ha titolo in aula per chiedere la sospensione o il ritiro di un ordine del giorno, cosa che invece abbiamo fatto perché come consiglieri avete questa facoltà, no? Quindi è stato risposto dagli uffici che a norma di regolamento non c'è questa possibilità. Nulla vieta che la petizione che hanno che presenteranno, che hanno già presentato, io questa a me non è arrivata, potrà avere il suo corso ma in un'altra sede. Inoltre, per quanto riguarda i tempi, noi abbiamo una tempistica stabilita dalla legge provinciale: entro il 26 novembre, mi sembra, ingegnere Campostrini, entro il 26 novembre deve essere votata, pena l'annullamento di tutto l'iter e la necessità di ricominciare da capo. Ecco, queste sono le motivazioni che sono state scritte alla Presidente del Consiglio circoscrizionale in risposta alla sua richiesta. Ma di leggere documenti a me non è arrivata nessuna richiesta, e nemmeno all'ufficio di Presidenza, che se no me l'avrebbero detto. Ci sono altre domande? Prego, consigliere Zambelli.
Chiedo scusa, sì, sempre sull'ordine dei lavori, rispetto a quanto sosteneva poco fa il consigliere Pozzer, io non vorrei entrare sul tema delle mail arrivate, spedite, perché l'abbiamo fatto anche ieri ed è anche abbastanza gradevole, quindi capisco se lei sostiene il fatto che non è arrivata nessuna mail, sono sicuro che lei sostenga quello che pensa e non abbia assolutamente alcuna intenzione di dire una cosa per l'altra. Però è uno screenshot in verità, quindi non riesco a verificare tutti i destinatari o gli orari, però ho una screenshot appunto di una mail inviata dalla Presidente Michelon, non vedo la data onestamente, intitolata richiesta del tuo intervento Presidente della circoscrizione Sacco San Giorgio, punto numero 6, ex Cavatorelli, negli indirizzari che si vengono c'è anche il nome di Assolini, non so se è l'indirizzo privato o quello della... Ecco, comunque io mi limito a riportare quanto mi hanno sottoposto, cioè una mail di cui mi hanno informato in diretta in questo momento, per cui non riesco a dire di più di quanto ho già sostenuto. Comunque mi hanno detto poco prima che intervenisse il Pozzer. Vuoi ricordare alla Presidente se almeno si può dare lettura di questo testo che è stato inviato, e mandandomi lo screenshot di questa, di questo testo. Non so dirle quando è stato inviato e tutti i destinatari, però non, ecco, io non voglio ritornare alla discussione del, no. Sì, allora se a voi va bene, io non è comodissimo da leggere, ma lo faccio volentieri, ok?
No, così, consigliere, però ribadisco, a me è arrivata la richiesta di rinvio del punto numero 6 all'ordine del giorno con una lettera alla quale abbiamo risposto. È arrivata oggi verso mezzogiorno e io l'ho vista nel pomeriggio, non so, ecco. Ma non è arrivata la richiesta di leggere, quindi lo può benissimo leggere lei come iniziativa sua.
Sì, io non vado oltre in questo dibattito perché appunto a me non è arrivata nessuna mail, quindi riporto insomma quanto poi si verificherà. Comunque approfitto della disponibilità per dare lettura appunto di questo testo inviato dalla Presidente Michelon. Non so la data, onestamente vedo l'ora ma non vedo la data. Gentile Presidente, non avendo avuto riscontro rispetto alla mia richiesta di rinvio del punto 6, probabilmente è stata inviata prima del riscontro che avete mandato, per permettere il confronto con la cittadinanza prima dell'adozione definitiva, richiesto tramite la petizione popolare e da un terzo dei consiglieri della circoscrizione, nell'impossibilità di poter partecipare in presenza alla seduta di questa sera, le chiedo cortesemente di poter leggere quanto segue. Siamo oramai consapevoli che la posizione della maggior parte dei consiglieri presenti in aula non valuterà con la stessa nostra priorità le richieste ed i problemi del quartiere, nonostante i molteplici pareri non favorevoli, i vari confronti, le osservazioni e per ultima, ma non per importanza, la petizione popolare. Troviamo però corretto portare comunque ulteriori elementi di riflessione. Le prescrizioni contenute nel parere della PAT denotano in primis una grave carenza nella valutazione acustica da parte dell'ingegner Tomelin e nonostante questo la relazione integrativa sembra ulteriormente sminuire e rimandare le richieste parlando di un eventuale tomo senza dettagli per capirne l'impatto, eventuale come se non servisse. Viene riportato che la definizione della barriera verrà demandata ad una futura valutazione di impatto acustico. Non si comprende perché, visto che si conosce perfettamente l'attività che si insedierà, si demandi al futuro la valutazione acustica. Come pensate di tutelare quella parte residenziale se si sottovalutano certi aspetti? Come pensate che l'APPA valuterà queste integrazioni in sede di approvazione del piano? Non sono certamente dettagli da trascurare e forse l'assessore Mignucchi potrà spiegarvi perché non sono state pretese delle serie valutazioni in merito, sia per quanto riguarda i limiti di salvaguardia, oltre ai vincoli in merito alle lavorazioni e dettagli degli elementi di mitigazione prescritti. Rimaniamo inoltre molto perplessi rispetto all'assenza di proposte e progettualità per la risoluzione o mitigazione del traffico attuale e di quello presunto legato a questa nuova realizzazione, di cui siamo tutti consapevoli. Anche in questo caso il problema viene rimandato e rimarrà in eredità alla prossima amministrazione. Buona valutazione, buon lavoro, grazie per l'attenzione. Ecco, questo è il testo, mi sono limitato a leggere il testo che mi è stato inviato, il testo della Presidente Michelon, che diventa contributo di dibattito per il Consiglio di questa sera. Grazie.
Grazie consigliere. Adesso la segretaria mi ha inviato il testo perché lo mandano all'ufficio segreteria, però lo ha mandato nel tardo pomeriggio e la risposta, prego, alle 19.17, però aveva già ricevuto risposta perché è stata inviata quando ero, ecco, quindi era per dire che adesso mi è arrivato e l'ho, no no, beh, è chiaro, non so, no, è per dire che è arrivato. Comunque io chiedo all'assessore, vuole una risposta, è come una domanda, no? Ha fatto sua la domanda della Presidente, quindi prego assessore.
No, no, ma un secondo. Non era un mio intervento, la mia domanda era rivolta alla Presidente sull'esistenza di questa richiesta, l'ho letta e quindi adesso l'assessore per modo di replicare.
Prego assessore.
Ma allora,
torno a ribadire quanto detto prima, all'interno del parere del servizio urbanistica, che poi non è un parere del servizio urbanistica, è il verbale della conferenza dei servizi. Conferenza dei servizi che, come detto, fa sintesi di tutti i servizi provinciali che intervengono su un ambito di questo genere. E siccome sono molti, perché lo vedete, insomma, l'hanno elencato in parte nel campo 3, a questo si somma ovviamente un parere, che è ovviamente il parere di competenza del servizio urbanistico, sotto i profili urbanistici, paesaggistici, consumo di suolo, quanto detto. L'APA esprime un parere per il tema suolo, aria, acqua e rumori. All'interno di questo parere viene evidenziata la necessità di rafforzare alcuni dispositivi che tra il resto il progetto già prevedeva, ovvero dei sistemi di difesa acustica verso l'abitato, ovvero in particolare verso quelle casette a schiera che stanno lungo via San Giorgio, ad ovest dell'area della Cavatorelli, già previsto tra il resto questo dispositivo di protezione acustica, realizzato sotto un profilo anche di compatibilità paesaggistica, perché non si è pensato, non c'era neanche la necessità di prevedere una barriera, come dire, acustica, come quelle che troviamo lungo l'autostrada, per dire. Ma in realtà un intervento più mitigante sotto il profilo anche paesaggistico. Questo aspetto era stato considerato anche dalla commissione edilizia, non a caso rispetto al progetto presentato già la commissione edilizia aveva chiesto di garantire maggiore profondità a questa barriera, dal momento che lo spazio di manovra all'interno di quell'area lì era molto ampio, per cui lo spazio per implementare ulteriormente questo dispositivo c'era. Ora, cosa ci aspettiamo? Noi faccio riferimento a una delle domande, non me le sono annotate, però nella lettura appaiono delle richieste di informazioni. Cosa ci aspettiamo dall'APA rispetto a quanto detto? Ci aspettiamo che prenda atto di quanto il piano attuativo con effetto di al PDG prevede all'interno dei propri documenti. Si sta parlando di un piano attuativo. Quello che poi verrà richiesto in fase di rilascio del permesso di costruire, in base all'entità reale del progetto, che oggi noi delineiamo in termini urbanistici attraverso una sagoma, in base a poi l'effettiva, come dire, progettualità che viene presentata, si andranno ad affinare sulla scorta dei rilievi generati da quella verifica di impatto acustico nel dettaglio quelli che sono effettivamente questi provvedimenti, questi dispositivi. Questo è quanto, voglio dire, siamo in una fase pianificatoria, non siamo in una fase esecutiva. E quindi la fase esecutiva è sempre un margine di definizione rispetto alle previsioni pianificatorie. Quindi io credo che quello che abbiamo fatto in questa fase all'interno, come dire, di quanto ci era consentito di fare in questa fase pianificatoria, noi l'abbiamo svolto in maniera puntuale, seguendo quelle che erano le indicazioni o comunque quegli elementi di attenzione che l'APA aveva sottolineato all'interno del parere. Questo mi sentirei di dire. Dopo non so se c'era nella lettura delle domande, però io avevo focalizzato questo aspetto. Era, insomma, questo. Quindi io mi aspetto un'attenzione, come ci sarà nel proseguo poi della pratica edilizia, qualora appunto il soggetto promettore, successivamente alla firma della convenzione, provvederà alla cessione di questi 4.000 metri quadrati di suolo al pubblico e darà, come dire, e seguito alla progettazione di dettaglio dell'area. Da lì ci sarà ovviamente tutta una serie di momenti nei quali gli uffici, per le proprie competenze, la commissione urbanistica per le sue, andranno a dettagliare ulteriormente quanto previsto dal piano attuativo.
Grazie assessore. Sono altre domande? Altrimenti passiamo il prego, consigliere Luzzi. Consigliere Galli.
Grazie. Una questione che era emersa anche nella commissione urbanistica rispetto alle controdeduzioni, aprendo un po' da lontano. Opportunità vantaggi a favore dell'ente pubblico, si cita un tomo alberato. E io non so, leggendo le controdeduzioni non sono uscito pienamente convinto rispetto a questo tomo alberato e in riferimento al capping di cui si parlava. E perché questo capping bisogna farlo per ragioni di bonifica, però poi dall'altra parte si cita questo tomo alberato, che però non è chiaro quanto sarà alberato, si parla alto circa 1,20 m,
e per cui so, ha alberi molto bassi o non alberi, cespugli. Cespugli. E questo che usciva, io l'ho trovato anche nella relazione tecnica di approfondimento degli aspetti ambientali. Poi una seconda questione, sempre dalle controdeduzioni, rispetto alle interferenze viabilistiche, si dice non si rilevano interferenze dal punto di vista dell'aumento del carico viabilistico tali da creare situazioni di pericolo. E non lo so, io a leggere questa cosa, beh, ci mancherebbe, ovvio che non si creeranno situazioni di pericolo, mi sembra fuori di dubbio. Certo, avrei preferito, non lo so, leggere non si creerà, eccessivo disagio, il carico viabilistico subirà un incremento limitato, però non si creerà pericolo. Beh, sono contento che non si creerà pericolo, però ecco, mi sarei aspettato altre parole. Questi due punti, grazie.
Chi risponde? Ingegnere, prego.
Ecco, magari cominciamo proprio, visto che abbiamo la mente fresca, a rispondere alle osservazioni del dottor Galli. Allora, riprendo un po' il concetto dell'assessore. E qua bisogna fare una netta distinzione tra livello pianificatorio, e stiamo discutendo evidentemente del livello pianificatorio, da quello esecutivo. Quello esecutivo è legato evidentemente al rilascio del titolo edilizio, quindi abilitativo, stiamo parlando di permesso di costruire, concessione edilizia, scia. Oggi il livello non è operativo, è un livello di strategia, ovvero quest'oggi noi siamo chiamati a modificare il piano regolatore generale, e quindi nel momento in cui si modifica il piano regolatore generale non si può avere un progetto esecutivo o comunque definitivo. Ragione per cui parlare con un linguaggio di scala proprio del progetto definitivo non è opportuno, perché non è il contesto forse più appropriato. Con questo non significa che la disamina condotta a livello tecnico è una disamina sia per la componente acustica, quindi tomo, sia per la componente viabilistica, tendenzialmente scarna, tutt'altro, è una dinamica di approfondimento coerente con la scala in cui noi stiamo operando, e come ripeto è la scala, quella di questa sera, pianificatoria. Per quanto attiene il tipo di tomo, è chiaro che qui si fa un ragionamento di natura, di indirizzo e di metodo, e si dice sicuramente il tomo è un presidio, vogliamo paesaggistico, vogliamo acustico, importante. Se poi questo verrà alberato, si garantirà un ulteriore supplemento schermo, ma la progettazione del tomo non può essere codificato in questa sede, perché mancano gli elementi fondamentali dai quali la progettazione potrebbe scaturire. Si realizza una struttura? Non si realizza una struttura? Ci sarà un deposito all'aperto, un deposito al chiuso? Che tipo di attività, che tipo di mezzi si impiegheranno? È quindi evidente che queste riflessioni non possono essere, sviluppate in questa sede, perché non esiste un progetto esecutivo, ma esiste una soluzione generica di natura progettuale che richiama la destinazione artigianale o piccolo imprenditoriale di deposito, come è l'attività oggi portata avanti. La norma, direi invece, che è molto chiara ed è stata anche come dire, irrobustita a garanzia della tutela dell'abitato, nel momento in cui la norma recita che non si dovrà provocare nocumento alcuno alle abitazioni vicine. Abbiamo poi una zonizzazione acustica che garantisce questo, perché in base alla zonizzazione avremo un impatto acustico di un certo livello. Peraltro in questa sede si prevede con gradualità la diminuzione dell'impatto dalla zona artigianale a quella fondamentalmente residenziale, e questo garantisce ancora di più, cioè la soluzione acustica adottata è ancora più credibile, perché saltano quelle discontinuità che talvolta troviamo nei piani, ma sono delle discontinuità che poi nella pratica sono difficilmente attuabili. Per quanto attiene poi la componente viabilistica, lei giustamente ha letto un passo probabilmente o delle controdeduzioni piuttosto che della delibera. Il richiamo però è l'atto tecnico di approfondimento viabilistico, e qui abbiamo delle relazioni dettagliate che non si limitano a dire non vi è impatto, ma si dice quale sarà il tipo di impatto, chiaramente molto, molto modesto. Abbiamo numeri, riferimenti, se vogliamo, di dettaglio. Addirittura io personalmente, sulla scorta anche delle osservazioni pervenute e sulla scorta anche delle perplessità corrette, giuste, di cautela mosse in seno all'ultima Commissione Urbanistica Territorio Ambiente, ho chiesto al professionista esperto in viabilità un'integrazione non delle misurazioni del traffico, non solo limitatamente ad alcune fasce giornaliere, ma ho chiesto un'estensione delle stesse anche nelle fasce ad esempio mattutine, e su questo i dati confortano e rendono il modello, diremo così, e non solo il modello ma anche la componente, diremo, di effettivo traffico estremamente, come dire, atta a soddisfare principi di non criticità. Ecco. Per quanto poi attiene invece la riflessione dell'avvocato Luzzi, mi permetto di dire che la discarica è stata dismessa già nei primi anni del 2004 e solo nel 2019-2020 abbiamo accertato che la discarica di rifiuti inerti, denominata Escava Torelli, non comporta rischi per la salute e per l'ambiente. Quindi c'è stata una fase molto importante legata alla gestione post-operativa, cioè alla gestione successiva alla chiusura. Posto che la discarica era tendenzialmente una discarica di inerti, non dovremo aspettarci soluzioni di particolare inquinamento, e su questo la proprietà Schlossberg ha, dopo aver acquistato nel 2016 la proprietà, ha condotto un'opera di bonifica integrale. Abbiamo anche raccolto scrupolosamente tutti gli oneri di bonifica che la proprietà ha dovuto sostenere, questo per finalità tecnico-estimative, non chiaramente per finalità ambientali. Abbiamo appurato, comunque questo lo diciamo visto che è un dato raccolto e quindi un dato che può dare un valore aggiunto anche per far comprendere forse la dimensione dell'attenzione riservata alla rigenerazione di quel contesto. Dal 2016 ad oggi sono stati spesi quasi 300.000 euro, esattamente 281.458 euro per la bonifica. La bonifica è chiaramente consistita nella realizzazione della necessaria realizzazione di un capping o capping, non so come si pronunci, e quindi lo chiediamo all'assessore sociali, copertura, ecco, è stato corso ad una copertura di tutto il materiale, come dire, inerte, oggetto di produzione della discarica. In tal senso sono poi state condotte una serie di misure idrogeologiche e atte ad accertare il tipo di eventuale inquinante. Queste sono state valutate, i dati sono stati ritenuti soddisfacenti dalla provincia, tant'è che nel 2020 è stato decretato che l'escavatorelli non comporta rischi per la salute e per l'ambiente. Questi monitoraggi sono ancora in corso ed è chiaro che in fase di rilascio della concessione si chiederanno anche i puntuali riscontri. Poi, in tutta onestà, lo ammetto, non sono un ingegnere, come dire, esperto in discariche e quindi non saprei dirle quali sono come dire, le lavorazioni puntualmente eseguite per rendere innocua, in termini seppur potenziali, la soluzione del sito in questione. Ecco. Ok.
Grazie. Prego, consigliere Di Spirito.
Grazie, Presidente. Ecco, io mi rivolgo all'assessore Mignocchi. Il mio intervento, assessore, verte un attimino non nel contenuto tecnico, ma più nel metodo, e quindi io vorrei rendere un attimino giustizia a quello che è il lavoro delle circoscrizioni. Io arrivo da 7 anni di consigliere di circoscrizione e quindi dico in questa sede che è stata fortemente voluta da questa amministrazione, no? Il proseguo delle circoscrizioni, addirittura modificando il regolamento e dando ancora maggiore forza, no? Al lavoro dei consiglieri nelle circoscrizioni. E quindi mi collego al lavoro di oggi, che praticamente io sostengo che a mio avviso sono state un po', diciamo così, messe da parte. Parliamo della circoscrizione Sacco San Giorgio, in quanto è stata votata contro, no, questa delibera, e non solo quella circoscrizione, ma anche altre 4 circoscrizioni. Quindi mi chiedo come mai, voglio dire, non siano state considerate, ascoltate il lavoro svolto dalle circoscrizioni, in quanto lei, assessore, è stato anche presidente di circoscrizione. Quindi mi chiedo un attimino come mai questa mancanza, cioè si è sempre l'amministrazione si è sempre espressa nell'ascolto, no, delle circoscrizioni, nel lavoro, nell'operato. I consiglieri di circoscrizione sono delle sentinelle sul territorio, quindi voglio dire vanno ascoltate. E quindi qua c'è un po' di rammarico perché non ho trovato questo ascolto. E in più, come ricordavano alcuni colleghi, c'è stata anche una raccolta firme, quindi anche quella, voglio dire, non è stata presa in considerazione. Sono sicuro che sono state fatte, voglio dire, tutte le di sicuro da parte della circoscrizione tutte le verifiche, no, sulla delibera. Quindi io chiedo questo, come mai c'è stata questa mancanza, assessore? Grazie.
Grazie consigliere Di Spirito, mi consente con la sua domanda di entrare, insomma, su una questione che in qualche modo mi sta a cuore per quello che diceva lei prima, insomma, anche perché io, insomma, mi avvicino alla vita amministrativa di questa città proprio da prima da consigliere circoscrizionale qualche anno addietro e nell'ultimo da presidente della circoscrizione nord. Allora, non commetterò l'errore di dirle che il parere della circoscrizione è un parere consultivo.
però mi permetta di dirle che all'interno di una procedura così complessa noi abbiamo assistito sostanzialmente ad un dibattito trasversale su tutte e sette le circoscrizioni, che era incentrato per lo più sull'opportunità o meno che le circoscrizioni non in qualche modo non di appartenenza, insomma, del tema oggetto di variante al piano regolatore fossero chiamate o meno ad esprimere un parere. E questa è una questione che io ci tengo ad affrontare, perché inizialmente a questo dibattito io avevo effettivamente colto l'opportunità anche di un ipotetico, come dire, modifica del regolamento. Però poi, riflettendo a lungo su questa questione, che sintetizzo sull'opportunità o meno che, o meglio, che il regolamento prevedesse un'espressione di parere consultivo solo delle circoscrizioni di competenza rispetto a un singolo tema, in realtà io credo che il regolamento vada bene così com'è, e provo anche a spiegarle il perché. Perché credo che una variante urbanistica, al di là del fatto che si innesti su una singola parte del territorio, porta con sé degli effetti su un territorio più ampio. Forse non è il caso della Cava Torelli, perché se noi andiamo a identificare gli effetti urbanistici di quella variante in termini urbanizzativi, di fatto io l'ho detto, ma non per semplificare troppo, ma per ricondurre la riflessione all'esatta scala di contesto urbano, noi andiamo con questa variante a completare una viabilità di quartiere, a completare un isolato. Quindi probabilmente gli effetti di questa variante sotto profilo urbanizzativo e sul traffico di cui si parlava prima è un effetto meramente di circolazione interna al quartiere, che poi dovremmo, una volta realizzate le opere, definire le modalità in qualche modo di utilizzo rispetto ai mezzi pesanti, rispetto a tutta una serie di questioni, che sono temi che è giusto che affronteremo il giorno che avremo le strade fatte, il parcheggio realizzato, il potenziamento di via San Giorgio eseguita. Quindi questa è una questione. Però effettivamente questa variante consta una modifica di fatto, un assestamento sulla viabilità di quartiere. Ok? Ci potrebbero però essere delle altre varianti che, pur inserendosi puntualmente su una parte del territorio, creano un bypass rispetto alla viabilità, piuttosto un servizio pubblico che ha un esito su una componente più ampia del territorio comunale. Esempio, realizzo una scuola superiore, cioè faccio una variante di questo tipo per collocare un servizio pubblico primario di interesse sovralocale. A quel punto, se dovessi limitarmi a chiedere il parere, se è un servizio sovralocale, dovrei andare a chiedere il parere anche alla destra Adige. Lo dico per assurdo, perché poi la competenza è territoriale del comune. Quindi non è la puntualità della variante che fa sì che il parere venga espresso, no, da tutte le circoscrizioni da una sola. È forse l'oggetto della variante in sé che fa scaturire interesse o meno alle altre circoscrizioni. Allora venite dalla nostra parte, è la prima volta che io sento queste circoscrizioni che dicono io su quel tema lì non mi sento di esprimere un parere. Ma perché? Perché effettivamente il tema di quella variante era un tema strettamente locale. Se avessimo affrontato una variante puntuale su un tema più generale della pianificazione, probabilmente non avremmo avuto questo esito dalle altre circoscrizioni. Quindi io ritengo, dopo una riflessione mia, e che esplicito per la prima volta adesso in Consiglio Comunale, che sia corretto, anche di fronte ad una singola variante puntuale, andare a chiedere il parere di tutte le circoscrizioni della città. E questo per quanto... Allora, se devo pensare all'esito di quell'espressione delle altre circoscrizioni, dopo dico qualcosa puntualmente sulla circoscrizione San Giorgio, noi abbiamo rilevato un'attenzione generalizzata, proprio per le ragioni che diceva lei, questo tema non ci appartiene e quindi lasciamo che la circoscrizione di competenza si esprima. Torno, ma non mi appartiene perché io abito da un'altra parte, o non mi appartiene perché gli esiti di questa variante non hanno effetti sulla parte di territorio dove io, circoscrizione, ho legittima possibilità di interagire con la politica, insomma con la vita amministrativa. Io credo che valga più questo secondo elemento di se avessimo fatto un'altra variante, seppur puntuale, probabilmente si sarebbe sentito l'esito anche o l'esigenza anche delle altre circoscrizioni di esprimere un parere. E qua credo di aver risposto adeguatamente alla prima parte della sua domanda. La questione del coinvolgimento, di quanto abbiamo in qualche modo preso in considerazione la circoscrizione. Allora io devo dire la verità, che ci sono state più volte occasioni di confronto preliminare con la Presidente. Io questo l'ho detto più volte, l'ho detto anche in circoscrizione la settimana scorsa quando siamo andati a presentare il bilancio, siamo andati a raccogliere le esigenze dell'amministrazione della circoscrizione per il bilancio di provvisione che andremo a discutere verso la fine dell'anno. Sono stati momenti di confronto molto cordiali ai quali non è susseguita una necessità. Cioè io non ho rilevato da parte della circoscrizione una necessità di andare a discutere la variante puntualmente. Noi ci siamo effettivamente in quel caso limitati a chiamare tutte le circoscrizioni a raccolta qui in Consiglio Comunale per presentare la variante affinché ognuna di esse venisse poi, potesse in qualche modo essere edotta sull'oggetto sul quale doveva esprimere come dire, il parere. Onestà intellettuale per onestà intellettuale, però probabilmente la prossima volta avrei dovuto essere io a chiedere alla circoscrizione di poter essere partecipe del Consiglio circoscrizionale per spiegare le motivazioni di questa variante ed evitare che, probabilmente nel non compreso, nel non detto o non ben percepito, potessero travisare degli equivoci. Resta comunque il fatto che, io lo dico a volte con sotto forma di battuta, non è che si va in circoscrizione, si va per vendere qualcosa, si va per spiegare una procedura, la bontà di una procedura, e lo dirò alla noia, l'interesse pubblico che sostiene una procedura di questo tipo. Perché in urbanistica si possono commettere due errori madornali, o la mancanza di motivazioni o la disparità di trattamento. Allora, se io leggo attentamente questa variante puntuale, probabilmente a questo signore a cui abbiamo chiesto 4.000 metri quadrati di aree pubbliche per un controvalore di 500.000 euro, fa generare una disparità di trattamento al contrario. Ovvero a tutti quelli che hanno preso aree fabbricabili negli ultimi 20 anni o 30 anni in questa città, senza che a questi gli venisse chiesto un metro quadrato di area all'interno della costruzione di una componente di città pubblica che in questo momento fatichiamo a comporre proprio San Giorgio, cioè dove il privato ha costruito molto e dove probabilmente adesso corriamo e facciamo in modo che la viabilità si completi attraverso la possibilità di costruire un processo di variante che coinvolge un privato e grazie alla possibilità che questo privato metta a disponibilità delle aree. Allora io questo dovevo spiegare in circoscrizione e la prossima volta vi assicuro che chiederò io di essere invitato in circoscrizione per spiegare questo. Questo è l'unico rammarico che ho e questo vuol dire che non si è data importanza alla circoscrizione. Probabilmente in quel momento non si è data la giusta evidenza di quella che era la bontà di questo progetto. Grazie.
Sì, ragazza, ho chiesto la parola. Prego.
Grazie. Prima l'ingegner Campostrini ha fatto un ragionamento con il consigliere Galli sulle lente di ingrandimento e i piani di intervento e ha giustamente ricordato che stiamo parlando di un livello pianificatorio. Ora, faccio una domanda generale e spero di non... la faccio proprio per sapere perché su questo non so la risposta e per cui chiedo a voi questa variante mi sembra di capire è nata per la richiesta di un privato, di due privati anzi, mettiamo che la parrocchia e il privato. Quindi l'amministrazione ha dovuto fare, ha scelto di fare, bene, la domanda è questa, l'amministrazione avrebbe potuto fare una variante più allargata, cioè non puntuale su quel comparto lì, ma prendendo in considerazione una parte più grande della circoscrizione di San Giorgio. Lo chiedo perché, ad esempio, nella lettera letta testé scritta dalla Presidenza della circoscrizione, si dice che di fatto resteranno dei problemi irrisolti lo sappiamo tutti, ci sono, anche se non lo diceva lei, lo sappiamo, ma lei ha sicuramente più il polso di tutti noi. E mi riferisco anche all'altra parte della cava Torelli che non è stata presa in considerazione, perché qui si fa una variante su una piccola parte, trascinati da un privato, e non si prende in considerazione la parte più a nord. E allora io mi chiedo, un domani, esattamente come questo privato ha chiesto di costruire un capannone, di fare le cose, e l'amministrazione si adegua a questa domanda, potrà essere che lo stesso privato o un altro chieda di fare un capannone anche a nord, cioè in tutto il resto della cava, che al momento ha tutte quelle disposizioni che sono deposito, area verde, eccetera, però non sono diciamo, non è puntualizzato la loro destinazione, quindi è molto largo il ventaglio di quello che potrà succedere a nord. Sto chiedendo, scusate, non so se mi sono spiegata, poteva l'amministrazione approfittare di questa cosa per fare chiarezza e fare ordine in un comparto che è disorganizzato e dove resteranno dei problemi, e che dà un anticipo di quello che succederà ancora e ancora a nord. Grazie.
Grazie. Consigliera Gaispar, io provo a dare una risposta da forse tecnicamente nelle procedure, insomma, c'è qualcosa da aggiungere, chiedo eventualmente all'ingegnere Campostini di aiutarmi. Allora, le dicevo prima, sì, allora, in urbanistica si parla di garantire la non disparità di trattamento, quindi a fronte di questo, se domani si presenta se domani si presenta qualcun altro, dobbiamo creare le condizioni affinché le operazioni che avvengono in quell'ambito lì siano sostenute da almeno motivazioni analoghe. È chiaro che la dimensione dell'intervento fa sì che l'approccio dell'amministrazione comunale cambi radicalmente rispetto a, come ho detto prima, un intervento che ha l'obiettivo di completare di fatto un insediamento, perché è sotto gli occhi di tutti che via Cavalcavò finisce con una coordonata nel niente, è sotto gli occhi di tutti che prolungando via Cavalcavò di questi 100 metri e allargando la via, come dire, San Giorgio, si crea le condizioni per completare un isolato, come si diceva prima. È chiaro che a fronte di una richiesta più ampia bisogna mettere in campo strategie diverse e comprendere effettivamente come trasformazioni di quel tipo possono generare effetti sulla città in maniera più ampia. Non le so rispondere se avremo adottato gli stessi strumenti, probabilmente no. È certo che però avremmo dovuto adottare degli strumenti che ci mettono nelle condizioni di non creare disparità di trattamenti. Quindi, se a fronte di quel poco che realizza in più la società Schlossberg abbiamo chiesto così tanto, probabilmente se qualcuno domani venisse a mettere sul piatto un utilizzo privato più ampio dell'area, dovremmo credere a molto di più.
Ci sono altre domande? Prego, sì, consigliera.
La mia domanda era, si poteva pianificare già da adesso senza la richiesta di un privato?
È nelle possibilità dell'amministrazione comunale, nel senso che sì. Ma già pianificata di fatto la cava Torelli, perché come si diceva prima, quelle funzioni che sono ammesse oggi e che noi con questa variante consentiamo di mettere sotto un capannone, in realtà sono già insediabili ora, per cui è già pianificata l'ambito della cava Torelli. Voglio dire, non è una zona nella quale non si sa qual è l'esito della pianificazione, si è già espresso il piano regolatore su quell'area. Sì, ok. Sì, però insomma deve essere chiaro fin da tutti che la destinazione d'uso era già prevista prima.
questo deve essere chiaro, perché se no avremmo introdotto quel regime di consumo di suolo di cui prima l'ingegnere Capuzzini narrava, nel senso che non possiamo prendere un territorio agricolo e far inserire un'area produttiva, ok? Siamo su una discarica, siamo su una cava trasformata in discarica, sulla quale il piano regolatore aveva già previsto che certe attività all'aperto si potevano fare. Ho capito, però quella funzione era già prevista. Sì, ma dico, cioè... poteva fare anche un parco, si poteva anche mettere lì qualche centinaia di milioni di euro, centinaia di milioni di euro per espropriare aree e per realizzare opere.
Ci sono altre domande, altrimenti passiamo agli interventi, se ci sono interventi. Prego, consigliere Angeli William.
Colgo l'occasione, no, anche perché è bello fare anche il dibattito, perché penso che della Cavatorelli, di quello che ne abbiamo parlato nel, quando abbiamo affrontato questa, in questa variazione al TRG che abbiamo affrontato, mi sembra 2 o 3 mesi fa, adesso non mi ricordo, il tempo è passato. E il mio voto, il nostro voto era stato un voto contrario, e non è il fatto che noi oggi stiamo parlando delle osservazioni, delle controdeduzioni e osservazioni fatte, e non è quello, è quello il tema della, di questa delibera. E, però la filosofia di quello che avevo espresso a suo tempo rimane tale, perché non è che in le osservazioni, le controdeduzioni e le osservazioni mi abbiano risolto magari determinati dubbi che avevo a suo tempo. E, perché nell'osservazione è stata fatta anche una delle osservazioni, forse la più importante, che è quella, la contrarietà che ha trovato nel seno della circoscrizione, è sulla viabilità e sulla sicurezza ambientale, fondamentalmente quella della circoscrizione. Quello che mi viene spontaneo è il fatto, nel momento in cui, cioè dobbiamo fare un ragionamento complessivo, perché nel momento in cui noi facciamo questa, questa variazione al PRG, diamo l'opportunità di trasferire un'attività su un nuovo capannone, cioè questa è, e si libera uno spazio dove c'era la vecchia, l'attuale attività. Questo è il, anche perché viene fatto questa operazione. Questa operazione cosa dà l'opportunità? Di poter in un futuro riuscire a realizzare quello che era un piano d'aria fatto a suo tempo, che è un piano d'aria, perciò non si deve, non si va a fare nessuna modifica al PRG, perché c'è un piano d'aria, che è quello che comprende la coauto e anche, mi sembra, la cartotecnica, non vorrei sbagliare. Cioè tutto con... No, no, non è Galvani. No, da quella parte lì, esatto, perché l'altra, perché ci sono dei vari piani d'aria in quella zona, e proprio è tutto quel complesso. Nel momento in cui noi si andrà a realizzare, o si, cioè si potrà, si metteranno d'accordo i vari proprietari a realizzare un piano d'aria, cos'è che nasce? Nascerà un residenziale, magari dei negozi, perché mi sembra che la cartotecnica l'abbia acquisita una società di Verona, non vorrei sbagliarmi, almeno quello che le informazioni che sono uscite, la preoccupazione che c'era anche nella circoscrizione che si, che fosse realizzato un nuovo supermercato, cioè questo è quello che gli investimenti che si volevano fare sulla cartotecnica, quello è, diventerà in un futuro sì no ma ci mancherebbe, ma no, io non sto negando il fatto che non nasca un supermercato, ma ci mancherebbe, lo chiedono. Il problema della viabilità, quello sarà il problema, il futuro.
Sì. E quello è spostato un 100 metri molto più là, molto più vicino alla stazione, dove gli studenti arriveranno in quella zona, che sicuramente non andranno in quella zona lì. Gli studenti che arriveranno dove Alex Gil, assessore, dato che lei riesce a fare anche polemica quando non ha la parola e dovrebbe anche sapere stare zitto in determinate circostanze, io credo che forse Alex Gil è vicino alla stazione, abbiamo fatto un sottopasso apposta, stiamo realizzando un sottopasso che sta stravolgendo tutta la città sulla viabilità quotidiana, è quello, gli studenti non vanno nella parte sud di San Giorgio, o est o ovest, non so cosa, quello che è un po' difficile, esatto, no? E non andranno sicuramente a creare una viabilità su quella strada. Quello che invece un nuovo piano d'aria che magari verrà realizzato in futuro, lì potrà creare dei problemi sicuramente. Dato che si parla che la circoscrizione, mi riferisco al consigliere Corradini, che dopo così coglierà anche l'occasione, essendo stato presidente della circoscrizione Sacco San Giorgio, dato che c'è questa volontà di voler fare un parco all'ex macello, il parco si poteva fare benissimo sopra a quella ex cava, si poteva fare, era di un privato, si poteva fare, ma sì, ma è un altro parco, dai, ne volete fare così tanti, sono 100 metri di distanza, non è un chilometro, non è che lo andiamo a fare a San Filario, è proprio lì a fianco del fondamentalmente di fronte all'IPC, sì, all'IPC, ma no, ma questo è quello che mi preoccupa, il fatto che venga con l'opportunità di creare questo piano d'aria effettivamente, anche perché noi stiamo parlando, la richiesta non è che l'ha fatto il Schlossberg che è quello che ha il deposito o il magazzino di materiale edile, no, l'ha fatto l'immobiliare Schlossberg sicuramente fa i suoi interessi, ma è normale, perché è un imprenditore che fa i suoi interessi, e la prospettiva sarà quella proprio di liberare il suo magazzino attualmente, dato che ci sono la cartotecnica che vuota, l'unica cosa che c'è lì dove c'è dove c'è la coauto, mi sembra che è una piccola officina adesso attiva, e l'altro è tutto vuoto, almeno quello che mi sembra, passando si vede che c'è questa officina, e questa è che in un futuro quello lì diventerà un bagno d'aria dove sarà residenziale sicuramente, e questo porterà sicuramente problemi alla viabilità, lei dopo può replicare, e non è che questo ci regale 4.400 metri quadrati di terreno che ci le regala, e gli altri quando magari chiedono per fare una zona edificabile non chiediamo nulla. No, questo non è, perché questa è una variante a Piareggi, quando che si fa una modifica a Piareggi allora si chiede se si vuole trasformare un territorio da edificabile o non edificabile, che è tutta un'altra cosa, non è che si regala niente. Sicuramente se questi danno i 4.400 metri quadri per poter avere questa opportunità di realizzare questo capannone, vuol dire che ha fatto i suoi conti e i suoi interessi. Ah, ecco, no, perché prima l'ha venduta in maniera tale che nessuno ti regala niente. No, ma è quello, no, ma senza ombra di dubbio, ma si può fare anche con le perequazioni, queste è stata fatta nel passato con le perequazioni, quando c'è stata una modifica al PRG, questo l'abbiamo fatto anche con le perequazioni, perciò non è che in tutto d'un colpo questi ci regalano 4.400 metri quadrati, ci danno questi 4.400 metri quadrati perché c'è un ritorno, altrimenti non ce l'avrebbero dati. Grazie.
Altri, prego.
Il consigliere collega Angela cercare di parlare di logica urbanistica con questa amministrazione,
ha parlato del sottopasso, stiamo facendo un sottopasso, per carità, l'aveva fatto proprio con la volontà, no, di portare la città verso l'esterno, e adesso riportiamo l'esterno verso la città. Volevamo fare il polo per portare gli studenti al nuovo polo didattico, e adesso invece riportiamo il polo didattico nel cuore della città. Questa è la logica urbanistica, pertanto lei ha che capire come, vabbè, io sarò ripetitivo nelle mie dichiarazioni perché sono già intervenuto nella precedente discussione in Consiglio Comunale, pertanto sarò ripetitivo, però vale la pena anche ribadirle le cose, no? Anche perché vedo che poi anche voi come amministrazione siete stati piuttosto ripetitivi, avete ripetuto il tema già discusso di fatto tal quale, senza alcuna variazione di questa storia originale, che è una storia brutta, una brutta storia nella quale alla fine il cittadino roverettano, in particolare quello della circoscrizione di Sacco San Giorgio in particolare, ne esce, a mio modo di vedere, come si dice, becco e bastonato anche. Perché? Perché è una storia dove si permette questo insediamento industriale in uno dei luoghi che sono meno adatti per la città, se ne accorgono tutti, tranne l'amministrazione, e è una brutta storia dove non solo non c'è l'interesse pubblico dal nostro punto di vista, nonostante si cerchino di elencare ancora i 4.000 o i 4.000, ma addirittura questo paventato interesse pubblico diventerà un onere per l'amministrazione, perché poi andranno manutentate quei nuovi pezzi di aree e strada che di fatto avranno un utilizzo privatistico, ma che dovranno essere mantenuti dall'ente pubblico. Ecco, questa è una brutta storia anche perché prima si fanno i DRG, no? Si stendono i piani regolatori, riempiendosi poi la bocca e le carte di salviamo il suolo, salvo poi che basta, come dire, cambiare le norme, basta cambiare un nome, e ciò che si stabilisce, quando si stabilisce che un'area deve avere una destinazione, che un'area di scarica poi, secondo le normative, deve poi sottostare a delle norme di recupero ambientale, però basta cambiare il nuovo, invece che il biotopo ci fa il capannone. E quando la norma prevede solo manufatti di lieve entità, basta venire in Consiglio Comunale a colpi di maggioranza a trasformare la limitata entità in capannoni da 10 metri. Il capannone a 10 metri, poi, come ha ricordato, perché è stato interessante il passaggio della consigliera Luzzi, sopra l'arsenico, mi dicono, io non avevo approfondito questo passaggio nell'istruttoria, arsenico coperto di fatto solo da un telo di nylon, ha detto bene ingegnere, coperto, non avvolto, pertanto è arsenico che poi potrà liberamente disperdersi per l'eternità nelle falde sottostanti. Non comporta rischi, dice ingegnere, ma le presenze sotto questo telo, che è un fragile telo, ci sono. Io non so poi nel perdurare del tempo se veramente riuscirà ad essere sempre rispettato, o se piantumazioni, qualcosa, non lo so, ciò che potrà avvenire nel tempo farà sì che questo capping gli si dia una soluzione di continuità e di conseguenza si vada a incidere nella parte sottostante allo stesso. E la programmazione di territorio, ho già detto anche quello, una logica ce l'aveva, e questo è importante da ribadirsi, perché negli anni 70, no, qualcuno di noi c'era, Rovereto aveva fatto una scelta ben precisa, l'ho già detto ma lo ripeto, abbiamo deciso che a sud della città c'era la parte industriale, la parte produttiva e anche artigianale, per preservare proprio la parte più interna della città ad un utilizzo delle relazioni al vivere quotidiano. E invece cosa succede adesso? Ci stanno stravolgendo le funzioni, stiamo riportando, senza alcun senso logico di fatto, perché non ce n'era bisogno, dalla città stanno scomparendo sempre di più i servizi dedicati alla residenzialità, e grazie a voi poi vengono spostati questi a sud della città, dove prima invece c'è la parte produttiva,
e al contrario si riporta tra le abitazioni senza logica un capannone vocato invece al servizio dell'industria, del commercio, dell'edilizia, dell'artigianato. Vuol dire, ho già detto che facciamo della zona industriale il negozio di casa e invece della parte della città, la parte della città rimane un dormitorio a fianco di nuovi insediamenti artigianali e industriali. E ricordiamo anche che nella zona industriale gli spazi e anche ampi ci sarebbero, dico purtroppo perché magari questo succede anche a causa di una condizione economica che ha portato delle aziende a chiudere e di conseguenza a liberare spazi, ma gli spazi ci sono, pertanto basterebbe la semplice logica nell'indirizzare verso quei luoghi questi nuovi insediamenti e l'amministrazione, se vuole, il potere di far questo ce l'ha. Pertanto, che poi tra parentesi, questa nuova concezione di trasferire verso il sud della città i nuovi insediamenti commerciali, oltre che essere deleteria, come stiamo vedendo per il centro della città, avviene accogliendo delle norme urbanistiche, questa è l'interrogazione che ho posto in questi giorni, che addirittura variano norme del TRG, no? Quando parlavamo della favorita, eravamo là a portare un ulteriore supermercato a sud della città, fuori dalla città, e a mettere in crisi ulteriormente i negozi del centro. In che maniera? Facendo una deroga urbanistica. Deroga urbanistica per la quale ci siamo seduti a un tavolo di contrattazione nel quale sembrava che il pubblico dovesse ottenere chissà cosa, no? Secondo il principio della perequazione. E invece vediamo che non è stato fatto il tratto biciclabile che era stato disegnato e previsto dalla rotonda fino al sottopasso della ciclabile dell'Adige. Vediamo che non è stato fatto il passaggio pedonale, no? Del quale abbiamo tanto discusso. Si ricorda, assessore, come io chiedevo, asserivo non fosse sufficiente la richiesta che facevamo e chiedevo che avremmo dovuto chiedere in fase perequativa quantomeno di completare la ciclabile fino al millennio. Non è stata fatta neanche quella fino al sottopasso. Non sono state piantate le piante, la cortina di piante con funzione antismog, me lo ricordo nella relazione, anche se sono quattro piantine alte 3,5 metri con una chioma che avrà un diametro di 1,5 metri, quella sarebbe stata la piantumazione di piante antismog. Perciò vuol dire, anche quando si ottiene quel poco a favore del pubblico interesse, non siete neanche in grado di garantire quelle conclusioni. Pertanto l'interesse privato al massimo è solo danno per il pubblico, pur anche in questo caso non permettendomi di giudicare l'imprenditoria, come ha detto bene anche il collega Angeli, l'imprenditoria che fa solamente il suo mestiere, però sarebbe bello che gli imprenditori potessero fare il loro mestiere di imprenditori nello sfruttare al meglio le loro proprietà, ma che nel contempo vi fosse un'amministrazione anche capace, no, di gestire. Amministrazione pubblica capace di gestire il pubblico interesse, invece vediamo che anche qua pubblico interesse viene sempre meno. Se ne ho una marea di appunti, cosa vi racconto? Ah, la circoscrizione, le circoscrizioni, no? Le circoscrizioni. L'ultima è questa del Tomo, ingegnere, no? Lei mi dice. Di fatto non si conoscono i termini progettuali di questo tomo. Lei dice, ingegnere, non si conoscono adesso le esigenze che porteranno a valutare la progettazione di un tomo più o meno grande, ma come non si conoscono le esigenze? Sappiamo benissimo quali sono le dimensioni del capannone, sappiamo benissimo quali saranno le funzioni di quel capannone, sappiamo benissimo quali saranno gli accessi e i recessi, di che tipo di mezzi da quel capannone, pertanto ditelo, non so, non parlo con lei, ditelo, ci sarà un ulteriore muraglione a ridosso delle case verso l'Adige, no? Di un'altezza di altri 4 metri, oltre che il dislivello già esistente, ma dicelo, non capisco questa difficoltà a rispondere a quest'istanza che viene avanzata anche questa sera sentendo la lettura del consigliere Zambelli. Ditelo, vuol dire. I temi che riguardano la preoccupazione della circoscrizione riguardo all'appesantimento del traffico, l'abbiamo già detto, l'incidenza della pericolosità in una zona fragile, in una zona delicata, perché abbiamo quella rotonda in San Giorgio che di fatto è un parco pubblico dove vi sono bambini. Anziché rendere la via Unione una strada di quartiere, la si trasforma in una strada di attraversamento per il traffico pesante. Mi si dice che di fatto sarà logico, sarà pressoché certo che una volta allargata la via San Giorgio i camion passeranno anche di là. C'è un elenco, divento scocciato, tanto è scontata la votazione di questa sera, no? Pertanto cosa stiamo qui a raccontarci? Però sottolineiamolo, questa è una posizione di forza da parte dell'amministrazione, è una posizione che non ha nulla a che fare con l'interesse pubblico. Pertanto anche assessore, la sua accorata interpretazione non è credibile di fatto. Capisco, lei difende delle scelte che avete fatto, ma non le credo quando lei avanza queste in maniera, come ho detto appunto, accorata, l'idea che possa esserci qualche interesse pubblico. Non ce n'è interesse pubblico, c'è solo l'interesse di un privato che legittimamente fa i suoi affari, legittimamente. E io ho poco da dire, l'istruttoria, potrei parlarvi di come è avvenuta l'istruttoria, parliamo dell'istruttoria, delle commissioni, di come la stessa commissione urbanistica, no? Si era espressa chiedendo, ma chiediamo alla circoscrizione cosa ne pensano. Allora si è chiesto alla circoscrizione, poi ciò che la circoscrizione ha chiesto è stato svilito nella sua interezza. Pertanto non c'è nulla, e a livello tecnico non so chi era stato, rispetto ai sondaggi di impatto viabilistico che erano stati fatti nella serata di un venerdì estivo del luglio 2021, anche lì, poi a livello tecnico qualcuno mi ha provato a farmi credere che quei sondaggi sarebbero stati effettuati in un momento di traffico particolarmente importante. Allora, come il tecnico, che non ricordo chi fosse, mi dice questa cosa, io da cittadino roveretano che conosco la zona non ho l'esperienza di sondaggi viabilistici, ma so invece benissimo che il 30 luglio 2021, di venerdì sera, in quella zona il traffico era assolutamente modesto. Pertanto, c'è chi può raccontare una cosa, io posso credere una cosa completamente diversa e non credo di essere di non essere attendibile. Tanto le cose da dire sono tante, cosa dire a comportamenti differenti a seconda del momento, perché basterebbe solo rispettarlo anche il nostro PRG. Pertanto anche quando ho già ricordato che quando ci siamo trovati a discutere della variante anticongiunturale e in quel momento si sono presentati dei privati a chiedere degli allargamenti o piccole realizzazioni residenziali, le norme in quel momento lo prevedevano possibile, non servivano neanche le deroghe, lì vi è stato detto di no. Invece nel momento in cui c'è questa situazione nella quale le norme non lo prevedevano, andiamo in deroga, cioè, un dualismo di comportamento che veramente ha dell'impressionante. Pertanto, come l'ho già detto, io assessore non credo assolutamente nella bontà della scelta, come in maniera accurata cerca di farci credere. Nella realtà io credo che siamo qua a parlare di incoerenza, di incapacità di visione anche di tipo urbanistico e anche di responsabilità amministrativa, mi permetto, poi voi potete deridermi, potete svilirmi, potete fare quello che credete, ma io sono convinto di quello che dico.
non ho altro da dire, sono deluso ancora una volta, ma c'è poco da fare. Giocate con la vostra maggioranza, divertitevi.
Prego, consigliera Luzzi.
Sì, grazie Presidente. Ma francamente ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi che sono stati fatti. Però non sono riuscita a superare le perplessità che comunque erano nate in me nel leggere la delibera, ma ancora prima nel allorquando se n'era parlato in sede di commissione. Non francamente, ingegnere, guardi, mi scusi, ma ho letto la relazione, e parto da quella, ho letto la relazione geologica che è stata posta in atti e mi lascia molto preoccupata, perché ritengo che comunque sì, si tratterà di una cava di inerti, però comunque i prelievi che sono stati fatti non sono di certo non preoccupanti. L'intervento già nella perizia che era stata fatta, nella perizia geologica, erano stati dati dei suggerimenti che però mi pare di capire che non sono stati adottati dal proprietario. Poi dall'altro lato capisco anche un soggetto che acquista un'area e che quindi ovviamente nel rispetto della nostra stessa Costituzione, che tutela nella massima misura possibile il diritto di proprietà. Però questo tanto si scontra poi con anche le esigenze della comunità che vive in quel determinato territorio. Una comunità che comporta oggi ci dice no, non siamo d'accordo con questa variante del piano regolatore, non siamo d'accordo con questa pianificazione. Perché? Perché comporta un maggior traffico, va bene? E io per carità bastava anche questo pomeriggio passare per quella via per rendersi conto del traffico che di fatto c'era. Io personalmente ho attraversato quella via alle 4:30 e è un problema raggiungere un punto dall'altro della città. C'è un problema inquinamento del inquinamento acustico? Probabilmente sì, verranno adottate dei correttivi, però nel contempo qua si parla solo di pianificazione, si parla solo di un qualche cosa che può essere fatto, però anche rendersi conto di quello che realmente verrà fatto per noi oggi come oggi diventa veramente difficile, possiamo pensare solo al futuro. Oggi come oggi la circoscrizione Sacco San Giorgio, che è la maggiormente interessata ovviamente dall'evento, dimostra una profonda preoccupazione preoccupazione da un lato, ma anche dall'altro mi sembra di capire che è anche rassegnata, cioè si rende perfettamente conto che comunque questa amministrazione vuole quel tipo di intervento che verrà di fatto effettuato. Mi lascia anche un po' perplessa una circostanza. In commissione e poi anche nella risposta alle osservazioni che avevate fatto, era emerso che ok, il terreno non sarà costato tantissimo, però comunque gli interventi fatti da Schoensberg su quel terreno, vuoi per perizie, vuoi per risanamento, bonifica e quant'altro, abbiamo fatto lievitare il valore del terreno a dei prezzi veramente considerevoli. E allora accolgo, abbraccio la tesi del consigliere Angeli e mi chiedo, ma chi gliel'ha fatto fare? Cioè, per quale motivo si continua, si va avanti nel volere in maniera così forte questo tipo di intervento. Non può essere dato semplicemente ed esclusivamente dal fatto di costruire un capannone oppure per in questo caso la parrocchia avere semplicemente dei posti macchina, sì, dei parcheggi. Tra l'altro io adesso non ricordo, cioè no, ricordo la distanza che deve essere, che ci deve essere da luoghi sensibili quali quelli di culto, che è perlomeno di 500 metri. Mi auguro che venga poi rispettata ovviamente nella costruzione. Sbaglio, assessore? 500 metri, sì. Cioè 500 metri da luoghi sensibili quali quelli di culto per le, nuove, per le costruzioni. Io ho appena guardato la normativa, scusa. No, perché mi era balzata questa cosa, mi è venuta in mente adesso, effettivamente l'ho guardata. E per cui, e concludo perché non mi voglio dilungare di sta anche l'ora, magari mi sbaglio, cioè, ma mi pareva di aver letto questo, magari ho letto un giorno in più, sono stanca. Vabbè, io c'è un luogo sensibile però, ma mi pare di aver letto, magari mi sbaglio, non escludo di potermi sbagliare. Sì. Rispondimi dopo. Quindi, e concludendo, dico anche che posso comprendere da un lato l'esigenza dell'amministrazione di riqualificare quel territorio, l'esigenza del privato di... Però effettivamente... Cioè l'interesse, diciamo, che ne deriva, l'interesse del privato, secondo me non è così, cioè dovrebbe essere maggiormente rispettato anche l'interesse di una comunità che si trova ad avere dinanzi uno stravolgimento, vuoi per il traffico, vuoi comunque anche per il paesaggio che ne viene poi a derivare da un eventuale, cioè da questa costruzione, dovrebbe essere tutelato anche questo. E penso che sia dovere dell'amministrazione non solo valutare l'interesse di un privato, ma anche e soprattutto l'interesse di un'intera comunità. Grazie.
Prego, consigliere Zambelli.
Grazie Presidente. Allora, il destino di questa delibera ovviamente è scritto, abbiamo discusso nel merito qualche mese fa e quindi non serve ritirar fuori tutto, alcuni consiglieri l'hanno già fatto, non mi ripeto, in tanti temi io mi riconosco, in tante perplessità, ma le abbiamo già sviscerate alcuni mesi fa. Io ne approfitto per segnalare a mio avviso quello che è il tema politico di fondo, che è anzitutto una questione di rapporto istituzionale tra la giunta comunale e le circoscrizioni. Allora, noi non possiamo richiamarci alle circoscrizioni quando ci fa comodo, per darci una copertura o quel biancino e metterle in un cassetto, lasciarle sullo sfondo, anzi dietro le quinte, quando dalle circoscrizioni arriva un giudizio diverso rispetto all'operato della giunta. Io credo che non voglio difendere a prescindere l'operato, le volontà e le indicazioni della circoscrizione. Mi spiego meglio. La competenza della pianificazione è in capo alla giunta comunale, quindi non deve decidere una circoscrizione il destino urbanistico di un'area. Allo stesso tempo però, chi ha la competenza di pianificare urbanisticamente sulla città, cioè la giunta comunale, ha l'onere, quantomeno dal punto di vista politico, a mio avviso, di relazionarsi in maniera stretta con chi quel territorio lo vive e lo sente, più di qualcun altro che magari in quell'ambito non ci vive. Ora, io non posso, e credo che nessuno, pertanto che sia estraneo a quella zona di città o pertanto che non ci passi mai, non può non farsi interrogare dalla forza, dalla determinazione, dalla trasversalità che la circoscrizione ha dimostrato in questi mesi
avversando la proposta della Giunta. Allora, uno pensa, sì, qua sono gli scappati di casa che non sanno cosa fare, ma io non credo affatto che sia così. Sono persone che hanno una delle convinzioni radicate, convinzioni che sono state condivise in modo trasversale al di là degli steccati delle maggioranze, delle opposizioni o dei partiti, e queste convinzioni, di queste convenzioni la Giunta deve farsi carico. Dico la Giunta Valduga in questo caso, ma può essere qualsiasi altra Giunta, perché il tema dei rapporti tra Giunta e circoscrizioni non nasce mica nel 2020 e neanche nel 2015, insomma. È una complessità che si trascina probabilmente da quando esistono le circoscrizioni. E io credo anche che la circoscrizione, ma questo era un compito a mio avviso che doveva avere la Giunta, non si deve limitare a dire no, il no, perché io per cultura politica, per formazione, ma penso anche molti altri amici e colleghi che vedo in quest'Aula, anche nei banchi della Giunta, sono persone che cercano di stare distanti dalla cultura del no. A mio avviso la Giunta avrebbe dovuto invece creare quei ponti, quelle occasioni più forti, più numerose, più strette di quanto è successo, per incalzare anche la circoscrizione sul fatto di dire che cosa facciamo di quest'area. Perché bisogna dirlo, quella è un'area che va recuperata la città. È un'area che è in stand-by, perché era una cava che poi è diventata una discarica, che poi non può essere utilizzata per fare qualsiasi cosa. Ma il tema del cosa ne facciamo di quell'area, all'interno poi di un quartiere dal punto di vista urbanistico, lo ricordava prima l'assessore, ma ricordo anche l'assessore allora, assessore Robol, quante volte ne abbiamo parlato nel corso dell'amministrazione Mirandi, probabilmente anche nell'amministrazione della quale io non ero il consiglio comunale, un'area dal punto di vista urbanistico disgraziata purtroppo, le colpe sono tante, si trascinano da decenni e quindi anche la Giunta si trova a ereditare una situazione veramente complicata, veramente complessa. Però io avrei incalzato la circoscrizione nel dire ok, no, cosa facciamo di quest'area? E sul tema dei privati io non mi smarco, ma faccio una valutazione un po' diversa rispetto ai colleghi che sono intervenuti prima. Non mi pongo il timore dell'interesse privato, e per fortuna che ci sono i privati che investono sul territorio, chiaro che poi devono essere guidati dentro un interesse pubblico più ampio dell'interesse privato. Non me lo pongo, tanto è vero che in quest'Aula qualche mese fa dice addirittura, per quanto mi riguarda, mi pongo talmente poco alla questione dell'interesse privato che per me lì si poteva fare anche un'edilizia residenziale. Non si può fare perché è un'area che ha delle difficoltà, no? E quindi come dire, una scelta impedita, ma dal punto di vista politico in generale avrei detto lì potrebbe anche starci un'edilizia residenziale dal punto di vista politico, per dire che non ho l'avversione rispetto all'interesse del privato, per capirci. Però io avrei incalzato come amministrazione, pur mantenendo la responsabilità della pianificazione urbanistica che è della giunta comunale e non è delle circoscrizioni, avrei incalzato la circoscrizione dicendo cosa facciamo di quest'area. Purtroppo mi pare di leggere, di capire anche dalle dinamiche di questi ultimi mesi che questo non è avvenuto o non è avvenuto in maniera sufficiente. C'è stata una carenza che purtroppo si trascina e questa sera trova compimento. Alla fine credo che il tema, perché l'ho visto emergere qua e là, non sia neanche solo quello di avere ragione o di buttare l'occhio un po' più in là e cercare di interpretare la realtà che verrà. Io non condivido nel merito questa scelta dell'amministrazione, ma anche nel caso in cui l'amministrazione avesse ragione, dal punto di vista politico non tirarsi dietro la città, in particolare non tirarsi dietro in questo caso il quartiere che vive quell'area, è un problema, è un errore dal punto di vista politico. La politica, non lo dico io, non è l'arte di avere ragione da soli, non è matematica, perché nella matematica è una scienza dalla quale uno può avere ragione su tutti gli altri. In politica si va avanti da soli e talvolta magari è meglio fermarsi, rallentare, magari anche appunto fermarsi assieme, magari anche sbagliare assieme, piuttosto che avere ragione da soli. Mi pare che questo in questi mesi non sia stato fatto, purtroppo certamente non si correggerà il tiro questa sera, ma dal punto di vista politico, al di là poi delle illustrazioni tecniche che ci sono state fatte e anche delle valutazioni puntuali sull'intervento, credo che sia una carenza da mettere maggiormente in luce. In quest'Aula, io non sono mai stato presidente di circoscrizione, ma in quest'Aula c'è più di qualche ex consigliere d'amministrazione, anche nei banchi della Giunta ce ne sono un paio, ma proprio l'assessore all'urbanistica, anche nel Consiglio c'è qua il consigliere Corradini, che è stato proprio presidente della circoscrizione di Sacco San Giorgio, e lui sicuramente conosce, io non lo faccio come provocazione, però lui vive quella realtà, ne è stato il presidente, sa, conosce le dinamiche, sa dare una lettura presumo più corretta della mia rispetto alle dinamiche che hanno interessato il consiglio circoscrizionale, gli abitanti di quel rione, e io mi aspetterei da lui anche un giudizio, ma non è una richiesta provocatoria, davvero non è una richiesta provocatoria. Io non vivo in quartiere, però penso che da chi ci vive e l'ha guidato fino a qualche anno fa, mi pare francamente strano che si prefiguri una posizione diametralmente opposta rispetto alle dinamiche che oggi interessano quel quartiere. Credo che insomma chi vive lì abbia il diritto di avere chiarezza quantomeno. Poi l'amministrazione comunale è sempre stata chiara sul progetto che vuole portare avanti, non è che posso negare che non sia così, ma da questa sera credo che debbano venire fuori con maggior chiarezza le posizioni di questo consiglio comunale, le posizioni dei gruppi politici, in modo tale che la cittadinanza abbia un'idea chiara di come si è arrivati a una decisione che comunque è già determinata dal voto che in quest'Aula c'è stato qualche mese fa. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? Prego consigliere Corucci.
Sì, buonasera. Io volevo semplicemente dire che insomma, riprendo un po' quelle che sono le favole, no? Tutte le favole sono caratterizzate da un racconto che porta in sé una morale, e c'è una favola di Esopo che racconta di questo figlio, genitore di quel figlio, con un asino che intraprendono questo lungo viaggio e cominciano. Per metà del viaggio, insomma, per una parte del viaggio, il padre sale sull'asino, il figlio cammina vicino e la gente dice: ma tu guarda, c'è questo padre qua che fa camminare questo giovane ragazzotto e lo fatica. Allora il papà scende, fa ferire il figlio, procedono e la gente dice: ma guarda quel maleducato di figlio, fa camminare il padre. Poi a un certo punto salgono tutti e due sull'asino. E la gente comincia a dire: ma tu guarda questi che se la prendono con questo animale. E poi dicono: il figlio sta stufo, dice: ma papà, questi come facciamo? Ci criticano. E papà gli fa: figlio, dobbiamo fare come vogliamo, perché come facciamo la gente ci critica e non va mai bene niente. Io, insomma, questa amministrazione dico, rinnovo il mio supporto e faccio i complimenti per questo operato. Certo, le decisioni sono politiche e non sono mica, sono vinte delle elezioni ed è giusto che chi ha vinto governi. E faccio gli auguri all'assessore che trovo un ottimo assessore, competente, preparato, e quindi complimenti.
Altri? Non vedo nessuno, quindi prego consigliere Corradini.
Grazie Presidente. Ma visto che sono stato chiamato in causa da un paio di consiglieri, volevo anche, eccoli qua, di fatti. Devo dire che il consigliere Angeli era partito anche bene nel suo intervento, perché aveva individuato quell'ambito che si potrebbe riqualificare appunto spostando l'attività nel nuovo capannone, nella nuova area. Dopo si è un po' perso, diciamo, nel discorso della viabilità, quando si riqualificherà quel nuovo ambito su via Balista, sto parlando, perché quando si riqualificherà quell'ambito si dovranno rispettare anche degli standard quando verranno realizzate le opere, che siano una cooperativa, sto facendo esempi, residenziali o quant'altro. Ci sono degli standard urbanistici da rispettare, parcheggi, aree verdi, viabilità, e questi sono tutti in funzione dopo dello studio dell'ambito dell'area. Ci stiamo dimenticando una cosa: ho sentito tutti parlare di un proprietario, di una persona, Schoenberg, ho sentito della ditta, ma ci stiamo dimenticando della parrocchia, perché c'è anche la parrocchia qua in questa variante. La parrocchia è d'accordo, la parrocchia avrà realizzato sulla sua area dei parcheggi privati, verrà realizzato un parcheggio pubblico anche, di questo non ha parlato nessuno. Io quando ero presidente circoscrizione, tante persone erano d'accordo sulla realizzazione del parcheggio pubblico, perché in quella zona non ce ne sono. Sapete dove parcheggiano adesso i privati di quell'area? Voglio vedere se qualcuno lo sa dove stanno parcheggiando adesso le macchine. No, stanno parcheggiando all'interno della parrocchia, perché il parroco li sta lasciando parcheggiare all'interno della sua proprietà, perché non ci sono posti auto. Allora, se mettiamo insieme le cose, c'è la funzione pubblica, c'è il parcheggio pubblico, un parcheggio per la chiesa, un allargamento di una strada, la possibilità di riqualificare un ambito che è anni che sta aspettando, e c'è questa possibilità su via Balista. Questa variante, no, dopo vengo anche da Zambelli, che ha detto si potrebbe chiedere cosa facciamo di quest'area, ma non è nostra, non è del comune quest'area, quest'area è privata. Cioè, non è che si può andare adesso sulle aree private di Arci, facciamo un parco. Cioè, non è possibile. Cosa devi fare? Devi espropriarla? C'è la possibilità di espropriarla nel piano regolatore? No? E quanto ti costa? Cioè, non è proprio così semplice. Questa variante è stata approvata da una conferenza di servizi, come diceva l'assessore, una conferenza che è composta da tutti i servizi della provincia, che il servizio geologico, l'APA, la tutela del paesaggio, ma non voglio ripetermi, i quali hanno dato tutti parere favorevole. Hanno solo stabilito che per l'acustica un tomo approssimativamente per proteggere, che le case, fra parentesi, sono già sotto strada, pertanto sono già quasi protette naturalmente, ma era già poi previsto anche questa barriera verde poi, era già anche prevista nella variante presentata. E per questo devo fare anche i complimenti agli uffici, che hanno presentato veramente una variante, diciamo, impeccabile sotto questo punto di vista. Pertanto non perdiamo di vista anche questi aspetti, perché ci sono dei residenti invece che sono contenti, e questi di sicuro non sono quelli che vanno a fare le osservazioni, e difatti le osservazioni, per quanto risulti, sono state fatte da due persone. Pertanto ragioniamo un po' su tutto il discorso ambito, residenti, proprietà, e secondo me, quindi, se voleva un parere anche il consigliere Zambelli, oltre che il consigliere Angeli, è sicuramente positiva.
questa variante sia per i residenti che per la circoscrizione. Un altro punto che mi viene in mente adesso era sul traffico, perché è vero che è stato fatto un sondaggio in luglio, ma ne è stato fatto anche uno dopo, in settembre o in ottobre, adesso non mi ricordo, che ha dato lo stesso identico risultato. Pertanto anche sul traffico non vedo tutte queste problematiche. Grazie Presidente.
Grazie consigliere, ci sono altri? Prego consigliere Chiesa.
Grazie Presidente, naturalmente intervengo anch'io in questa serata dopo aver ascoltato attentamente chi mi ha preceduto. Un iter lungo, come è stato ormai riportato più volte, un iter che segue ovviamente delle condizioni governative, amministrative, ma urbanistiche. Ritorno oggi, come veniva ricordato precedentemente in aula, è un provvedimento naturalmente dovuto proprio perché dopo lo studio che sono stati fatti e la storia di questa variante che oggi abbiamo chiamato, o meglio di questo progetto che è venuto sulla città, come si ricordava, ormai quasi da un ventennio, perché se non ricordo male era il 2004 quando si è partiti a parlare della Cavattorelli. E oggi torna, come ricordava benissimo l'ingegner Campostrini, perché ci sono state delle osservazioni che giustamente ancora una volta l'amministrazione, in questo caso nella figura degli uffici, naturalmente hanno preso in considerazione. Io non sto mai a valutare il numero o da chi. Come puntualmente fanno gli uffici, vengono prese, vengono sviscerate, vengono sviluppate, vengono puntualmente, io le chiamo composte, e vengono date ovviamente delle risposte. Mi sembra che anche questa sera, come aveva già fatto in commissione, gli ingegneri e gli uffici hanno dato degli ottime risposte, ma le risposte che hanno dato le hanno date proprio motivate e supportate da dati. Ancora una volta i dati secondo noi sono quella forza che un'amministrazione, su quale un'amministrazione si basa e su quale poi porta avanti le proprie idee, perché non sono idee messe in atto solo da pensieri, ma sono anche sostenute da regole normative e, come veniva benissimo ricordato, competenze della conferenza degli uffici, no? A me piace tanto questo termine, perché in queste sole poche parole vengono invece richiamati persone, professionalità, competenze che naturalmente mettono le amministrazioni nelle condizioni di poter poi prendere le proprie decisioni e fare le proprie valutazioni. Come avete già detto, è stato un iter difficile, forse non c'è data la giusta importanza, magari qualcuno aveva sognato nel discorso o sulla situazione del confronto. Non mi sottrago nemmeno io a dire che ritengo corrette le perplessità espresse dalla circoscrizione in questo caso, le preoccupazioni di queste amministrazioni, di queste persone che fanno parte di un quartiere e che vedono in questo momento magari la costruzione di un progetto che naturalmente andrà a inficiare il vivere del quartiere. Ma mi sembra che già bisogna collocare tutti nelle giuste posizioni. Il privato, come è già stato detto, ha acquistato nel 2016 quello spazio e ha ritenuto di fare i suoi interessi. Io non entro nel merito che dopo ho dovuto bonificare e fare, gli avrà fatti i suoi interessi, e conoscendo anche il soggetto ritengo che abbia fatto le sue doverose considerazioni. Ha posto in essere un discorso all'amministrazione,
ha coinvolto, mi presumo, una parrocchia, dopo ma i soggetti sono diventati due, e questo ha fatto nascere quindi un contesto che quindi andava anche a essere sostenuto non più da un unico soggetto ma da più soggetti. E quindi è stata posta la corretta situazione e percorso per arrivare questa sera a dover esprimere un parere che ritengo, come già sottolineato anche l'assessore, ha tenuto in considerazione il discorso delle circoscrizioni e l'ha espresso molto bene. Per la prima volta è stata addirittura ampliata anche alle altre, per far capire che l'amministrazione ha messo in gioco o si è messa in gioco su tutti i lati, e cogliendo poi quelli che sono state i ritorni di questa proposta e di questo nuovo iter sul discorso di porre in essere un'evoluzione della città. In questo caso si parla ovviamente di un intervento all'interno di un contesto. Io penso che tutte le circoscrizioni di Rovereto, chi prima o chi poi, abbia vissuto dei momenti un po' difficili. Io non voglio riportare quello che è successo alla Nord, perché io non ho avuto la fortuna di far parte di consigli circoscrizionali, di essere consigliere, di essere un presidente. Però ho fatto il cittadino e lo sono tuttora di quella zona lì, e io penso che chiunque provenga da Nord e entri in città possa notare cosa sia avvenuto su un progetto che è stato calato sulla città, magari non con quelle attenzioni che magari invece questa volta vengono poste, sapendo che non ci si può accontentare. C'è chi ha fatto prima il raffronto e il confronto di un asinello e di un genitore, non si riuscirà mai ad accontentare tutti, ma io penso che questa sera ancora una volta l'amministrazione, e ripeto e ringrazio ancora naturalmente gli uffici e i tecnici che oggi questa sera ci affiancano qui, abbiano dimostrato che con i dati, che con il confronto, che con le professionalità che sono state messe in campo, abbiano dato risposte ai dubbi e alle perplessità, e abbia messo l'amministrazione nella condizione di poter prendere una decisione che non è voler non ascoltare una circoscrizione, ma forse è, come hanno detto più volte, riqualificare una zona, e lo si sta facendo coinvolgendo un privato, coinvolgendo una parrocchia, coinvolgendo una stessa realtà e soprattutto una città che sta comunque crescendo con dei progetti e con dei TRG che sono messi in campo ormai da anni e che magari con il passaggio di questa sera si andrà gradualmente, ancora una volta lo dico, in quella direzione, sapendo che magari si dovrà sacrificare evidente magari perplessità che può nascere, voglio dire, e quindi io penso che questa sera ci è dato comunque atto e merito di aver affrontato la situazione, non di non avere ascoltato chi dovevamo ascoltare. Forse mi rimarrà il dubbio di pensare che in settimana la giunta è scesa o si è confrontata con tutte le circoscrizioni, magari speravo, le dico la verità, che forse avessero avuto modo di dialogare ancora di questo, magari non era tema di discussione delle serate, quindi non l'hanno fatto, però vedendo che questa sera magari era arrivato anche la richiesta di dover magari ritardare o addirittura sospendere il tutto, poteva essere discussa nelle serate precedenti, ma questo lascerà il tempo che trovo. Insomma, io penso che questa sera si è dimostrato ancora una volta, ascoltando anche attentamente i colleghi che mi hanno preceduto, che hanno giustamente, ritengo corretta le precisità che hanno messo, però
io penso che i dati che ancora una volta l'amministrazione ha messo in campo siano quelli che poi devono sostenere le scelte. Grazie.
Grazie consigliere. Non vedo altri interventi, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Allora passiamo alla votazione. Scusate, non mi ricordo, non è immediatamente visibile. Raccomando anche agli scrutatori di seguire la votazione per dare un... Angeli Egon.
Favorevole.
Angeli William.
Contrario.
Azzolini. Favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole presidente.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Di Spirito.
Contrario.
Divan.
Contrario.
Fait.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Gaifas.
Contraria.
Galli.
Contrario.
Corici.
Favorevole.
Luzzi.
Contraria.
Mignucchi.
Favorevole.
Mi accorgo adesso che non ho dato la parola all'assessore per la replica.
Sono le 11, va bene.
Mi scuso.
No, ma sicuro.
Miorandi.
Favorevole.
Mollici.
Non partecipa al voto.
Plotegher.
Favorevole.
Comarolli.
Favorevole.
Pozzer.
Contrario.
Previdi.
Favorevole.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Zambelli.
Contrario.
Zucchelli.
Contrario.
19 favorevoli, 9 contrari e uno che non partecipa al voto. Buonanotte e ci rivedremo in dicembre.